Posso? Grazie. Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare i lavori del Consiglio, vi prego di prendere nota di questa mia proposta. Infatti, come a voi noto, è consuetudine anticipare l'inizio dei lavori del Consiglio Comunale ascoltando il nostro inno nazionale, il canto degli italiani. Ma questa sera, in memoria delle vittime del terrorismo, per i fatti del 13 novembre a Parigi, propongo di esprimere la nostra solidarietà al popolo francese ascoltando l'inno nazionale francese, la Marsigliese. Grazie per la partecipazione. Ci tengo a ricordare, come voi noto, che tra le vittime di Parigi c'è anche una nostra connazionale, Valeria Solesin, il cui funerale è stato celebrato ieri a Venezia, che è stata una delle prime cadute per mano dei terroristi assassini nella tragedia del locale Bataclan. Una ricercatrice italiana, un giovane talento impegnato all'estero, vittima della violenza del terrorismo. E proprio in materia di violenza colgo l'occasione per ricordare che oggi si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per questo chiedo un momento di attenzione sull'argomento e lascio la parola all'assessora alle pari opportunità Loredana Losi.
Mi alzo per rispetto all'argomento che trattiamo in questo momento. Signor Sindaco, colleghe consiglieri e consiglieri, oggi è il 25 novembre e in tutto il mondo si commemora la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dal 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso istituzionale questa giornata, invitando governi, organizzazioni e media a sensibilizzare la società sulla violenza di genere. Passano gli anni e ogni anno le donne continuano ad essere uccise, violate, picchiate. I dati ISTAT aggiornati al 5 giugno scorso ci dicono che il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nel corso della vita. Si tratta di circa 6.780.000 persone, praticamente una donna su tre. Sono cifre agghiaccianti. Nei primi 6 mesi di quest'anno le donne uccise da mariti, compagni, fidanzati, familiari, amici sono state 74 e nei successivi mesi la tendenza è stata in crescendo fino ad arrivare a 175 vittime. L'ultima donna è stata uccisa proprio oggi, se avete seguito i media sapete di questa cosa, dal marito. A tutte queste donne, tutte e tutti noi, dobbiamo un rispettoso omaggio, ma queste donne offese, umiliate e uccise ci chiedono qualche cosa di più, un impegno, un impegno forte e sincero per un cambiamento culturale profondo, perché cessi questa infamia. Mai più violenza sulle donne deve essere l'obiettivo da raggiungere, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Chiedo quindi alla signor Sindaco se è possibile chiedere alle colleghe, ai colleghi consiglieri e al pubblico presente un minuto di silenzio per le vittime di tanta violenza, alle quali associerei anche tutte le vittime innocenti del terrorismo, passate e presenti, che sono nel Medio Oriente in massima parte donne. Quindi chiedo un minuto di silenzio, se è possibile.
Accolgo la proposta, sono sicuro della condivisione da parte dei consiglieri e pertanto chiedo un minuto di silenzio. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie assolutamente della partecipazione a questo momento che ha proposto l'assessore Alosi, da tutti sul sicuro condiviso. Bene, ora darei inizio ai lavori del Consiglio chiedendo alla dottoressa Barletta di procedere con l'appello.
Scusi lei. Vitale.
Presente.
Balizzari. Torriani,
presente.
Zanini, Cerelli, Uggeri, Sessi, Fabiano, Losi, Menin, Cesari, assente, Mondello, Savini e Leone. Ok, un assente.
Ecco, colgo l'occasione per informare il Consiglio che ho ricevuto dalla consigliera Angela Cesari la comunicazione in merito alla sua assenza. Mi scrive, egregio signor Sindaco, in merito all'invito del Consiglio Comunale del 25 novembre 2015, al mio rammarico non posso parteciparvi per problemi di famiglia. Ti senti saluti, Angela Cesari, e quindi questa è la giustificazione che ha prodotto la consigliera Cesari. Se possiamo procedere, direi di iniziare con l'ordine del giorno. Nutrito per questo è stato condiviso nella conferenza di capigruppo di dare inizio ai lavori appunto alle 20:30. Il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali adottati nella seduta precedente. Chiedo ai consiglieri se ci sono delle osservazioni in merito a questa proposta di deliberazione. Prego, consigliere Savini.
Sì, non è una considerazione vera e propria per il punto, ma più che altro in generale, perché noi vorremmo, se lo chiediamo in sede di Consiglio Comunale, di ricevere i documenti possibilmente tramite PEC, ma soprattutto che siano sempre disponibili in ambito digitale, in modo che comunque, oltre al fatto che non dispendiamo, cioè non spendiamo più denaro chiaramente del Comune, perché le copie costano, anche per velocizzare il lavoro dei consiglieri comunali. Infatti vorrei anche far notare che purtroppo l'ordine del giorno numero 7, il materiale relativo, ci è stato consegnato sabato e non entro i termini. Come potrà confermare anche l'assessore Leone, non si parla di poca documentazione, è davvero tanta. E chiaramente con i documenti in ritardo si fa davvero fatica.
Chiedo scusa, consigliere Savini, lei ha fatto un'affermazione che richiede approfondimento. Lei dice che non erano disponibili...
Sabato
c'erano?
Sì.
Erano disponibili. Il problema qual è sotto? Scusi, cerco di rispondere. Per quanto riguarda la proposta che forma, me la trovo assolutamente d'accordo. Questo serve per facilitare i lavori di tutti, fatto salvo che si trasmette ovviamente ciò che è inerente agli argomenti, se ci sono degli allegati importanti, quelli sono consultabili ovviamente in formato cartaceo. Condivido assolutamente la sua osservazione in merito al fatto che anche questo è un contenimento di costi, e sono d'accordo anche perché sono state fatte numerose fotocopie durante questa consultazione degli atti di consiglio. Il consigliere Mondello, in un paio di occasioni ci siamo incontrati in comune e in due fasi appunto ha fotocopiato credo la totalità dei documenti disponibili, e questo ovviamente si tratta di trovare un modo per ottimizzarli questi impegni. Quindi concordo sulla proposta e troveremo tutto quello che è possibile, lo trasmetteremo in formato di posta elettronica. Gli allegati copiosi e importanti li lasceremo agli atti da consultare. Questo non c'è discussione, però non mi risulta che fosse non disponibile la documentazione, mi è stato confermato che sabato era disponibile, giusto?
Sì, certo, sabato, però non sono 5 giorni antecedenti al Consiglio Comunale.
Ecco, io questo argomento non lo conosco, mi risulta che i documenti erano tutti disponibili. Prendo atto della sua cosa, mi informerò e sicuramente se ci sono buoni motivi per quello che mi ha rappresentato sarà mia cura fare carico che non ci siano queste situazioni.
È giusto per comunque, perché è capitato nuovamente, è capitato allo scorso Consiglio Comunale, per questo lo facciamo comunque presente.
Ho preso atto della sua osservazione e ripeto, non mi risulta questo tipo di carenza. Prendo atto di quello che mi ha detto, mi interessa.
Guardi, anche la signora Gazzola ci ha detto che è disponibile da oggi, almeno ci ha detto questo quando siamo arrivati sabato mattina per revisionare i documenti. Per questo io dico, poi può parlare direttamente con lei se magari non ci siamo capiti, non lo so, però comunque.
Quindi, ho preso atto di quello che dice, sarà mia cura fare un istruttore su questo argomento e rendervi. Prego, consigliere Mondello.
Sono andato venerdì a ritirare i documenti e venerdì il punto 7 non c'era.
Il punto 7 non era disponibile?
No. Ma scusi, antecedenti al Consiglio Comunale, da quanto c'è scritto nel regolamento?
5 giorni antecedenti al Consiglio Comunale, quindi sabato è corretto?
Sì.
Sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì?
Il mercoledì è il giorno del Consiglio Comunale.
Allora, ascolti, sabato era disponibile il documento? Ecco, se ritiene che avendolo su un sabato non c'erano sufficienti giorni per la consultazione è un altro argomento. Il fatto che non fosse stato disponibile prima di sabato, mi accerterò se il giorno prima era il quinto giorno o meno. Comunque, la certezza è che il documento era a disposizione dei consiglieri ed era consultabile. Se lei ritiene che avendolo su un sabato per arrivare oggi non c'era il tempo sufficiente per consultarlo, le prendo atto se questi 5 giorni o 4 giorni e mezzo non erano sufficienti.
Ok.
Va bene, comunque prendo atto di quello che lei mi ha detto.
Grazie.
Grazie anche a lei. Ci sono altre osservazioni su questo argomento? Posso quindi mettere in votazione la delibera relativa all'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno. La delibera è approvata. Passo ora alla trattazione dell'argomento numero 2, approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Per l'illustrazione della proposta lascio la parola all'assessora Loredana Rosi, anche in qualità di Presidente della Commissione.
Grazie, signor Sindaco. Il percorso svolto dalla Commissione Consiliare per l'esame e la revisione del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale è iniziato il 23 giugno scorso ed ha comportato 6 sedute di Commissione. La necessità di una sostanziale modifica di questo regolamento era stata evidenziata fin dall'inizio di questo mandato, in quanto il regolamento in vigore datava 1983. I tempi si sono un poco dilatati rispetto alle previsioni di discussione di questa revisione, in quanto è stato necessario attendere la surroga di un componente del gruppo di minoranza venuta dopo la pausa estiva. Un ringraziamento dovuto a tutti i commissari per il loro lavoro svolto in un clima direi di serena collaborazione pur nelle differenze di opinioni. Si è proceduto all'esame di una bozza sostanziale di revisione del regolamento vigente, sulla quale si sono discusse proposte di formulazioni più puntuali e modifiche formali e sostanziali, alcune delle quali suggerite anche dai commissari di minoranza. Ne citerò alcune questa sera, non le cito tutte, in quanto agli atti ci sono i verbali delle sedute di commissione dove sono indicate tutte le osservazioni, le discussioni e l'esito dei diversi confronti. Una delle modifiche al capo 3, gruppo che parlava dei gruppi consigliari, articolo 7, al comma 2, il consigliere Menin, vista la riduzione del numero di consiglieri presenti in consiglio, definita dalla normativa in vigore, chiedeva di ridurre da 3 a 2 il numero minimo di consiglieri per la costituzione di un gruppo consigliare. La Commissione ha deciso a maggioranza di lasciare inalterata la formulazione relativamente alla composizione dei gruppi, respingendo la proposta, ripeto, di ridurre da 3 a 2 i componenti, con la motivazione sostanziale che il numero di 3 membri è previsto dallo Statuto all'articolo 14,2. Abbiamo poi visto l'articolo 8 che parlava della conferenza dei capigruppo. Il consigliere Menin proponeva l'aggiunta di 2 commi. Il primo relativo alla convocazione della conferenza dei capigruppo, che dovrebbe essere convocata almeno 7 giorni prima della data di convocazione del Consiglio Comunale, e la Commissione ha approvato la proposta all'unanimità. Il secondo chiedeva che i lavori della conferenza venissero opportunamente verbalizzati allo scopo di rendere pubblica la discussione e verificarne i contenuti. La Commissione ha respinto a maggioranza la proposta, ritenendola lesiva e sminuente del ruolo del capogruppo e soprattutto del rapporto fiduciario che dovrebbe sussistere tra lo stesso e i componenti del proprio gruppo. Siamo passati poi al capo quarto, commissioni consigliari permanenti, articolo 9. Al comma 2 si chiedeva di aggiungere all'elenco dei settori già previsti anche attività produttive e commercio. La proposta è stata accolta all'unanimità. All'articolo 12, funzionamento delle commissioni consigliari, sempre su proposta del consigliere Menin, si è deciso di aggiungere un comma 6 che recita: le commissioni, per particolari argomenti, sentito il parere del Consiglio, potrà decidere forme di divulgazione pubblica del lavoro svolto. Un comma importante che si verificherà l'opportunità di rendere pubblico un lavoro della Commissione, sarà possibile farlo. Articolo 19, dove si parla delle interrogazioni, il comma 5. Sempre il consigliere Menin, io lo cito spesso il consigliere Menin perché nella prima fase di discussione era presente e quindi lo ringrazio ancora per il lavoro svolto. Il consigliere Menin chiedeva che l'effettiva sussistenza del carattere d'urgenza di un'interrogazione venga stabilita non dal sindaco ma dal Consiglio Comunale, che procede alla sua trattazione nella medesima seduta. In questo caso si è sottolineato che non si può procedere alla discussione di argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, perché ciò non garantirebbe al sindaco, ai membri della giunta e ai consiglieri la prerogativa di conoscere e documentarsi su questioni che prevedono risposte puntuali, per cui la modifica è stata respinta. All'articolo 23, diritto di informazione e di accesso agli atti, per quanto riguarda la tempistica per il rilascio degli atti, sempre il consigliere Menin proponeva di prevedere l'immediata visione dei documenti e, in caso di complessità, l'eventuale differimento del rilascio delle copie. L'articolo 23 è stato esaminato dal punto di vista tecnico anche dal segretario comunale, che ha proposto delle modifiche, lasciando inalterata però la tempistica dei 15 giorni dalla richiesta, ma con la precisazione che, Per quanto riguarda la consultazione degli atti relativi ai punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, l'accesso agli stessi dovrà essere compatibile con la necessità e diritto di informazione dei consiglieri. L'articolo 33, pubblicità delle sedute. Il consigliere Mondello, che si è aggiunto poi alla commissione sostituendo il consigliere Acquistapace, il consigliere Mondello chiedeva di inserire un nuovo comma per dedicare i primi 15 minuti del Consiglio all'ascolto delle domande dei cittadini da parte del Sindaco sugli argomenti all'ordine del giorno. È stato spiegato allo stesso consigliere che durante i lavori del Consiglio Comunale il pubblico assiste senza diritto di parola, tranne nei casi in cui il Sindaco disponga e convochi un Consiglio Comunale aperto, come previsto peraltro dallo stesso articolo 33 al comma 2. I consiglieri Fabiano e Ugeri, nel corso delle discussioni, hanno sottolineato che spetta ai consiglieri comunali, in qualità di eletti dai cittadini, il compito di portare in consiglio la richiesta degli stessi. In caso contrario, verrebbe meno il loro ruolo e le loro prerogative. All'articolo 37, al comma 5, il consigliere Mondelli chiedeva di prevedere per i consiglieri il diritto di più repliche. In un primo momento era prevista una sola replica di 5 minuti, è stata accolta la sua richiesta portando a due la possibilità di intervenire. Io credo di aver toccato i punti di maggior rilievo, comunque, come dicevo all'inizio, i verbali delle sedute sono tutti agli atti. Nella seduta di commissione del 5 novembre ho provveduto ad informare i commissari che il testo del regolamento, così come licenziato dalla commissione, sarebbe stato sottoposto all'esame del segretario comunale per una verifica complessiva formale e sostanziale di compatibilità con la normativa vigente. Nell'ultima seduta di commissione del 16 novembre scorso, sulla scorta di quanto stabilito nella precedente seduta, si è proceduta alla lettura dei singoli articoli con gli emendamenti apportati dal segretario comunale. Il testo integrale è stato approvato con le variazioni e le integrazioni apportate con voto favorevole della maggioranza e il voto contrario del consigliere Mondelli con la motivazione che non sono state recepite alcune modifiche proposte dalla componente di minoranza ritenute a suo parere sostanziali. Io concludo questa relazione ringraziando ancora tutti i commissari per il lavoro svolto, la dottoressa Barletta per il supporto tecnico e la signora Iris Gazzola per il non semplice lavoro di funzionario verbalizzante. Ho concluso.
Grazie, assessora Losi. È aperto il dibattito. Chi vuole intervenire? Prego. Consigliere Sessi, prego.
Se, allora, ho ascoltato l'assessore Losi nell'esposizione di, insomma, i punti principali che erano presenti nei verbali. Se non ho capito male, è stata avanzata la richiesta di dare la possibilità ai cittadini di poter fare delle domande per il primo quarto d'ora nel Consiglio Comunale. Penso che questa richiesta dovrebbe essere accolta, anche perché riusciremo a dotare il regolamento comunale di un importante strumento di partecipazione e di democrazia. Ho avuto la possibilità qualche mese fa di assistere al Consiglio Comunale di Tavazzano, dove viene data questa possibilità ai cittadini di poter intervenire. Non è niente di eclatante assolutamente. I cittadini, insomma, prima dell'inizio del Consiglio, comunque subito dalla parte iniziale del Consiglio, pongono le domande al Sindaco e agli assessori, i quali poi tranquillamente rispondono. Quindi io penso che sia determinante inserire questa parte nel regolamento. Grazie.
Grazie, consigliere Sessi. Prego, consigliere Mondello.
Appoggio quello che ha appena detto il consigliere Sessi, infatti la richiesta l'avevo fatta io. A Tavazzano, anche in altri comuni, avviene questa cosa. Si è dimenticato l'assessore Losi di citare il punto 34, registrazioni audio e video, dove c'è stato un bel dibattito sulle fotografie, sul dare la possibilità, a chi dare la possibilità di fare le foto. Se si ricorda bene, avevo chiesto di dare l'autorizzazione solamente agli organi di stampa riconosciuti. Dopo una discussione, alla fine si è deciso di non adottare questa mia proposta e lasciare solamente al sindaco la facoltà di decidere.
Grazie consigliere Mondello. Ci sono altri interventi? Altrimenti prego consigliere Savini.
Per questo punto noi come gruppo Laus Futura voteremo contro, per il semplice motivo che molti punti di nostre proposte non sono state prese in considerazione. Queste proposte noi le reputiamo molto importanti, tra cui quella appena citata da consigliere Mondello e consigliere Sessi. Grazie.
Chiedo scusa consigliere Savini, lei ha già fatto la dichiarazione di voto, ma è ancora aperto il dibattito.
No,
nel senso che è il corretto, mi sembra, dare la possibilità, ma chiedo scusa, sto spiegando, ci mancherebbe altro, all'assessore Losi di rispondere ai quesiti posti dai consiglieri in relazione appunto agli argomenti che tra l'altro mi sembrano stati trattati appunto in sede di commissione. Prego assessore Losi.
Sì, ora è evidente che io come presidente della commissione ho regolato il dibattito all'interno e non, stasera non ho citato tutta la discussione nel suo complesso, perché è una discussione di 6 sedute di varie ore e quindi all'interno di queste sessioni di commissione si sono dette tante cose. Per quanto riguarda il discorso relativo ai 15 minuti a disposizione, allora, ripeto, la Commissione ha votato in questo senso, quindi io non mi permetto di parlare a voce di tutta la Commissione, posso parlare solo per quanto mi riguarda. Ritengo che il Consiglio Comunale abbia tutte le possibilità, una volta che il sindaco lo dichiara aperto, di dialogare con il pubblico. Quando il Consiglio Comunale invece non è aperto, ci sono delle prerogative che sono in capo ai consiglieri che vanno rispettate. I consiglieri sono seduti in quest'Aula per portare la voce dei cittadini. Spetta a loro portare le richieste. Poi ci sono altre sedi e altri modi per dialogare con il pubblico. In un Consiglio Comunale normale c'è una certa ritualità che secondo il mio parere, ripeto il mio parere, non parlo a nome di tutta la Commissione perché ovviamente la Commissione si è già espressa, c'è una ritualità che va rispettata. I consiglieri altrimenti non avrebbero ragione di essere seduti a questo banco. Tenete poi presente che un sindaco, un consigliere, un assessore deve essere anche informato su ciò che gli può essere chiesto in modo di potersi preparare, documentare, eccetera. Il dialogo diretto con il pubblico lo si fa quando il Consiglio Comunale è aperto e quindi siamo tutti responsabili di un libero dialogo con i cittadini. Per quanto invece riguarda il discorso degli organi di stampa, sì, non mi sembrava una cosa straordinaria. Il consigliere Mondello aveva chiesto, dunque nell'articolo citato si dice che il sindaco può autorizzare l'uso di macchine fotografiche. Allora, il consigliere Mondello chiedeva di scrivere che gli organi di stampa potessero farlo, cioè potessero fotografare. La difficoltà di farci capire col consigliere Mondello è stata questa: se il sindaco ha l'autorizzazione, deve dare l'autorizzazione, deve essere anche, come posso dire, nella possibilità di negarla questa autorizzazione, altrimenti non ci sarebbe bisogno di dare un'autorizzazione. Cioè, su questo abbiamo dibattuto e all'interno dell'articolo si dice che su richiesta il sindaco può rilasciare autorizzazioni. Difficile far comprendere che se uno ha la facoltà di dare un'autorizzazione deve avere anche la facoltà di non darla. È su questo che noi abbiamo concluso il dibattito e nel regolamento abbiamo lasciato questa formulazione. Su richiesta al sindaco, il sindaco può concedere autorizzazioni agli organi di stampa e a chi lo richiederà. Quindi avevo messo questa cosa perché mi era difficile davvero spiegare questa difficoltà di far comprendere che quando si dà un'autorizzazione si deve avere anche il potere di non darla, altrimenti non è un'autorizzazione. Grazie.
Grazie, assessore Losi. Prego, consigliere Mondello.
Non ha citato questo punto, ma mi sembra che abbiamo dibattuto per mezz'ora in una commissione, cioè in una seduta e mezz'ora in un'altra seduta. La facoltà il sindaco l'avrebbe lo stesso, perché comunque se un organo di stampa non è riconosciuto viene negata l'autorizzazione. Si era partiti da questo punto a non dare a nessuno l'autorizzazione delle foto. Tra l'altro io avevo chiesto anche la videoregistrazione del Consiglio Comunale, non solo audio ma anche video, è stata negata, va bene. Poi si era passati agli organi di stampa riconosciuti. La facoltà ce l'ha lo stesso il sindaco di dare l'autorizzazione o meno, e comunque il Consiglio Comunale è una seduta pubblica, non vedo questo problema di foto, cioè di fotografie, non so qual è il problema che qualcuno scatti una foto. Cioè, sinceramente, dal mio punto di vista non ho nessun problema se qualcuno scatti una foto. E per quanto riguarda i primi 15 minuti del Consiglio Comunale, come avviene in altri comuni, i cittadini espongono solo delle domande, danno delle problematiche al sindaco, non è che c'è un dibattito. Poi il cittadino non ha diritto di replica, fa solo la domanda, il sindaco, l'assessore, il consigliere risponde, chiusa lì, non è che c'è un dibattito, non è come un consiglio comunale aperto, il consiglio comunale aperto è un'altra cosa.
Grazie consigliere Mondello. Ci sono altri interventi? Consigliere Uggeri, prego.
È stato un lavoro che ci ha visti impegnati in modo proficuo per diverse sedute, naturalmente a differenza di altre commissioni, come vediamo anche dai giornali, lo ribadisco, le commissioni nel Comune di Lodi Vecchio lavorano a titolo onorifico, quindi tutti noi, consiglieri di maggioranza e di minoranza, ci siamo trovati con grande anche impegno dal punto di vista personale, in orari tardo pomeridiani, sacrificando tempo nel ruolo che ci compete per addentrarci nel regolamento e rivederlo a distanza di 32 anni dalla sua stesura. Lo dico perché recentemente si è letto su diversi giornali nazionali che alcuni consiglieri comunali di alcuni comuni sparsi per l'Italia facevano saltare fuori lo stipendio partecipando in modo lampo e alquanto deprecabile a queste commissioni. Qua siamo su tutto un altro pianeta, il lavoro delle commissioni è naturalmente a titolo onorifico. Un'altra nota di colore è che il regolamento comunale e del funzionamento del Consiglio Comunale che siamo andati a normare è più vecchio di ben 5 consiglieri di questo che siedono in questo Consiglio Comunale, quindi è stato fatto prima che 5 persone qui sedute nascessero. Questo per dire cosa? Per dire che era necessario un adeguamento normativo, è cambiato veramente il mondo dall'83 a oggi e quindi era necessario intervenire. Adesso andremo avanti con gli altri regolamenti, questa commissione rimarrà in piedi e continuerà man mano a vagliare ad approfondire e rivedere i regolamenti che di volta in volta i vari settori ci sottoporranno. Su question time anch'io penso come l'assessora Losi rispetto soprattutto alla necessaria preparazione che una persona, consigliere o non consigliere, penso in qualsiasi contesto di vita, debba avere per prepararsi, il tempo necessario per approfondire gli argomenti che vengono chiesti, per evitare di dire castronerie, di dire stupidate, altrimenti poi sarebbe facile rivalersi sulla persona nel caso della, in cui venissero fornite informazioni scorrette, sbagliate, anche voglio dire nell'emozione della risposta di un momento, nella dimenticanza. Tutti gli atti, tutte le domande, non a caso appunto gli atti vengono messi a disposizione prima del Consiglio Comunale, proprio perché i consiglieri abbiano il tempo per informarsi, fare approfondimenti e realizzare le proprie istruttorie. Quindi per quanto mi riguarda penso che la forma del Consiglio Comunale ordinario sia quella corretta per approfondire i temi di un certo tipo, mentre invece viene fatta salva la possibilità da parte del sindaco di convocare i consigli comunali aperti e quindi di interloquire direttamente col pubblico in uno scambio di opinioni. D'altra parte esistono anche altre forme di partecipazione che almeno la nostra amministrazione non ha mai disconosciuto, quindi assemblee pubbliche a cui abbiamo partecipato, c'è sempre il momento e lo spazio per confrontarsi sui temi, quindi io direi ad ogni spazio il suo proprio ruolo, ecco.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Sessi.
No, niente, volevo soltanto dire che prendo atto del punto di vista dell'assessore Losi, del consigliere Ruggeri, anche se la mia visione è diametralmente opposta da loro. Io sono sempre più convinto che quando c'è la possibilità di poter far partecipare direttamente i cittadini bisogna sempre coglierla. Poi dopo sono punti di vista e ognuno sosterrà il suo. Grazie.
Grazie consigliere Sessi. Prego vice sindaco.
Sì, volevo solo far presente che se un cittadino ha bisogno del sindaco o degli assessori siamo tutti a disposizione tutte le settimane con il ricevimento del pubblico, che non necessariamente deve essere una cosa plateale. Se un cittadino ha bisogno può venire tranquillamente a parlare, nessuno mai voglio dire, si rifiuta di ricevere una persona. Se il problema è quello di dialogare. Altra cosa invece se parliamo di assemblee pubbliche dove ci può essere il dialogo, allora la cosa assume tutto un altro valore. Per porgere domande su questioni personali o su chiarimenti su determinate cose siamo a disposizione sempre della cittadinanza.
Grazie vice sindaco. Bene, se non ci sono altri interventi, io a questo punto chiedo se ci sono dichiarazioni di voto, così Sabine l'ha già fatta, quindi passo al consigliere Ruggeri, non ci sono dichiarazioni di voto, allora metto in votazione la delibera relativa all'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Salto le premesse della proposta di deliberazione e leggo il deliberato. Di approvare il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nel testo licenziato dalla Commissione per la revisione dei regolamenti comunali in data 16 novembre 2015, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Contrari? Grazie. Astenuti? Nessuno. È stata approvata. Ora procedo alla richiesta di votazione per rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. Chi è d'accordo? Grazie. Contrari? 4. Grazie. Astenuti? Nessuno. Grazie. Procediamo ora alla trattazione dell'argomento numero 3. Comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000 dell'utilizzo del fondo di riserva relativo alla delibera giunta comunale 136 del 23 settembre 2015. Allora, il vigente regolamento di contabilità stabilisce che le deliberazioni della giunta comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva devono essere comunicate al Consiglio prima seduta convocata successivamente all'adozione. Questo fondo di riserva è relativo a un importo di 9.700 euro che è stato impegnato per provvedere all'integrazione dello stanziamento relativo a spese per lite, arbitraggio e risarcimenti e per l'istituzione e attivazione di un nuovo servizio aggiuntivo di controllo e verifica dell'esposizione dei rifiuti nella raccolta differenziata, più precisamente 2.000 euro per quest'ultimo servizio e quindi per l'istituzione e l'attivazione di un nuovo servizio aggiuntivo di controllo e verifica dell'esposizione dei rifiuti nella raccolta differenziata e il rimanente importo relativo alle spese per liti, arbitraggi e risarcimenti a seguito della notifica di ricorso in materia di tributi Arduendi Gallese ICI 2010 contro il quale questa amministrazione intende costituirsi in giudizio. Questo è il testo della delibera di giunta comunale che per l'appunto era stata assunta al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni e vedere riconosciuta la piena legittimità dei provvedimenti impugnati e degli atti ad essi connessi, oltre all'integrazione dell'impegno di spesa nella difesa del giudizio di primo grado relativamente alla controversia comune Arduendi Gallese ICI 2008, tenuto conto delle numerose udienze istruttorie fissate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, seconda sezione per la predetta controversia. Avete compreso dalla mia lettura che questo è per l'ennesima volta un riproporsi di un argomento relativo appunto alla costituzione in giudizio per tutelare gli interessi di questa amministrazione. Questa è una comunicazione e pertanto non richiede assolutamente votazione, ma se ci sono delle richieste di intervento da parte dei consiglieri, prego, lascio la parola. Prego, consigliere Savini.
Sì, ok. Volevamo sapere, velocemente, più che altro capire da quanto tempo va avanti questa causa e se è possibile capire proprio il contenuto con chi abbiamo questo problema.
Da quando va avanti mi era stato riferito dalla responsabile del servizio dal 2004. Dal 2004 ogni anno si ripete questa situazione. Questa commissione tributaria ha già sancito che non ci sono motivazioni da parte del ricorrente e quindi noi abbiamo ottenuto il pagamento, mi sembra, guardo la ragazza dei pagamenti 2004, 2005, 2006, siamo in attesa. Anche 2007, siamo in attesa adesso del pagamento delle ulteriori annualità. Quindi va avanti così ogni anno, sapendo benissimo che la commissione dà ragione al comune e impone quindi il pagamento a questo signore. Credo che sia giunto anche il momento che venga preso atto che comunque la situazione è sempre favorevole nei confronti del comune e quindi dovrebbe essere inutile procedere, in realtà avviene così in questa occasione, abbiamo dovuto per forza agire per vie legali come abbiamo fatto nelle precedenti annualità.
Va bene, grazie.
Grazie a lei, consigliere Savini. Posso ritenere esaurita la presentazione, non richiede votazione, quindi passo all'argomento successivo. Argomento numero 4, riconoscimento legittimità per debiti fuori bilancio, articoli 193 e 194 del testo unico approvato con decreto legislativo 267 del 2000. Allora, per quanto riguarda questo argomento, in sede di predisposizione del rendiconto di gestione 2014 è emerso esservi stata ordinazione di alcune spese senza il pieno rispetto delle fasi di spesa come stabilito appunto dall'articolo 191 del testo unico. Il responsabile del settore tecnico ha prodotto una relazione che agli atti, di cui magari leggerò qualche passaggio per meglio comprendere le motivazioni, dalla quale si rileva che le spese suddette ammontanti a complessivi 7.714,40 euro compresa IVA riguardano interventi di messa in sicurezza d'emergenza della vivibilità comunale. Ciò in occasione, in relazione agli eventi e alle piogge eccezionali che si sono verificate nel mese di novembre 2014 e sono riconducibili queste spese appunto al quanto previsto dall'articolo 194,1 lettere del testo unico che ho citato, ovvero relativa acquisizione di beni e servizi intervenuti senza il rispetto dell'obbligo della preventiva registrazione dell'impegno contabile. Quindi ribadisco che sono derivate da una situazione di emergenza che non ha consentito di quantificare la spesa e verificare la disponibilità delle risorse prima dell'esecuzione d'urgenza dei lavori. Quindi sono state ordinate nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e con finalità appunto per assicurare il regolare tempestivo svolgimento dei servizi e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, della viabilità e percorribilità delle strade. La relazione che è allegata agli atti a disposizione del Consiglio, prodotta dall'architetto Laura Riccaboni, è molto chiara su questa cosa. Io vorrei dare lettura, se d'accordo, al primo pezzo, almeno per ribadire quelli che sono gli argomenti importanti e dare anche informazione a tutti i presenti di che cosa si tratta. Non leggerò tutta perché per i consiglieri l'ho già letta, quindi però al primo pezzo penso sia utile ribadirlo. Ricorre la necessità di procedere al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico, approvato con decreto legislativo 267 del 2000, del debito di 7.714,40 euro in relazione agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza della viabilità comunale effettuati dalla ditta Bregalanti Marco, località Fornace di Lodivecchio, in occasione delle piogge eccezionali verificatesi nel mese di novembre 2014 più precisamente. 5.514,40 euro, comprensivi di IVA, per gli interventi di pulizia del canale lungo la strada per Pieve Fistiraga, dai detriti di una frana costruiva regolare defluire dell'acqua. Segnalazione delle banchine franate con transenne, luce di segnalazione, cartellonistica, eccetera, eccetera, nonché il consolidamento del ponte sulla Roggia Triulza mediante posa di piastre in metallo. Per quanto riguarda invece la stante quota di 2.200 euro, per l'intervento di consolidamento della sponda della Roggia a margine della strada per Pieve Fistiraga, nel tratto verso il confine col comune di Pieve, effettuato tramite posa di massi e riempimento con sabbione. Preciso appunto l'architetto Riccaboni che, come noto, nel corso della stagione autunnale in questione le condizioni climatiche sono state particolarmente avverse ed hanno determinato piogge violente ed eccezionali su tutto il territorio regionale, che nel territorio comunale di Vecchio sono state la causa del franamento di alcuni tratti delle banchine stradali e l'imparziale cedimento del ponte sulla Roggia Triulza lungo la strada per Pezzolo, e ciò ha determinato l'inderogabile necessità di richiedere senza indugio l'intervento immediato della ditta locale Regalanti Marco, disponibile a intervenire con urgenza allo scopo di garantire le necessarie condizioni di sicurezza della viabilità e percorribilità delle strade. Salto dall'altra parte e ribadisco che per questi interventi, come riportato nella relazione, è stata attivata la procedura RASDA ed è stata avanzata la richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia, che lo ha concesso nell'ambito del piano di interventi urgenti di protezione civile, conseguente appunto alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il nostro territorio per l'appunto nel mese di novembre dello scorso anno. Se ci sono interventi, prego. Consigliere Stadini, prego.
Sì, comunque noi, standoci a cuore comunque la sicurezza, la messa in sicura delle strade, voteremo a favore di questo ordine del giorno. Ci fa allo stesso tempo piacere che comunque venga portato questo ordine del giorno lo stesso giorno in cui noi portiamo al punto 10 un'interpellanza comunque sulla Roggia Balzarina per dare comunque una completezza a tutto l'argomento e dell'alluvione che purtroppo ci ha colpito il 13 di novembre dell'anno scorso. Grazie.
Grazie consigliere Sabini. Se non ci sono altri interventi e non ci sono dichiarazioni di voto, io metto in votazione questa proposta di deliberazione, il riconoscimento di legittimità per debiti fuori bilancio, articoli 193 e 194 testo unico enti locale, approvato con un decreto legislativo 267-2000. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno. Non c'è necessità di dare un'immediata esibilità. c'è il motivo.
Sì, non penso che comunque.
Chiedo c'è necessità.
C'è esecutività bisogno?
No, perfetto. Chiedo scusa.
Perché secondo me
sì. Grazie. Passiamo alla trattazione del punto numero 5 all'ordine del giorno. Bilancio di previsione del ciclo finanziario 2015, assestamento mediante storno di fondi e variazioni di bilancio provvedimenti. Io chiedo al Consiglio di autorizzarmi a trattare contestualmente anche l'argomento numero 6, che è bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica dei limiti di salvaguardia. Questo l'abbiamo concordato con i capigruppo in sede di conferenza, che tra l'altro colgo di ringraziare per la disponibilità che hanno dato in quell'occasione per alcuni approfondimenti e soprattutto di aver accolto la richiesta di approfondire gli aspetti tecnici in accordo, in sentendo il responsabile dell'ufficio, proprio per poter arrivare alle valutazioni di ordine, diciamo, più istituzionale e politico di questa sera. In questo caso colgo l'occasione per ringraziare Grazia Rosa, che è con noi, la responsabile dell'ufficio, per non solo essere qui stasera, e colgo l'occasione per ringraziare anche l'architetto Riccaboni della presenza, ma per il fatto che ha dato il massimo contributo a dare tutte le informazioni possibili sulla materia. Ecco, allora, questi argomenti li tratto insieme perché sono strettamente collegati. Ci tengo a ribadire che per quanto riguarda l'assestamento mediante storno di fondi e variazioni di bilancio, questo è previsto da parte del testo unico enti locali, in particolar modo l'articolo 175, quindi del decreto legislativo 267, che prevede appunto che per gli enti locali, la predisposizione entro il 30 di novembre di ogni anno della variazione di assestamento del bilancio di previsione come verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio finanziario di bilancio. Nella medesima occasione è stato proposto di verificare gli equilibri in una modalità di salvaguardia. Devo precisare che per quanto ci riguarda questo adempimento era stato già considerato assolto contestualmente all'approvazione del bilancio che è avvenuto con delibera consigliare di luglio di quest'anno, numero 29. Nonostante questo, visto anche il nostro regolamento, abbiamo voluto dare maggior vigore a questa azione, confermando anche in questa occasione la puntuale verifica degli equilibri. Ora, quali sono state le voci principali che sono intervenute in questa verifica? Ci sono state delle voci, che alcune delle quali già note a questo Consiglio, perlomeno come previsioni, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti da parte dello Stato, per quanto riguarda una minore entrata di 142.000 euro. La relazione che è stata allegata agli atti è molto puntuale, ringrazio di questo quindi gli uffici come è stata prodotta, e rendono molto evidente questa situazione. Quindi noi abbiamo avuto quest'anno una minore entrata di 142.603 euro dai trasferimenti dallo Stato. E questo è stato ovviamente richiesto la necessità di dover far fronte a questa minore entrata con altre entrate, ovvero con riduzione di costi. Ci sono state però anche delle maggiori entrate, sia per quanto riguarda l'accertamento e il recupero dell'ICI, faccio questo accenno importante perché è stato anche frutto dell'azione di riscossione coattiva che è stata attivata, per una maggiore entrata di circa 77.000 euro. Abbiamo avuto dei maggiori proventi dalle sanzioni del codice della strada per 11.700 euro e maggiori entrate di circa 7.300 euro dei proventi dell'asilo nido. Queste sono le voci principali. Dal punto di per quanto riguarda invece i trasferimenti di capitali, abbiamo avuto un incremento di circa 15.000 euro, anzi sì, circa 15.000 euro per quanto riguarda i proventi delle concessioni edilizie. Colgo l'occasione per ricordare che è stata conclusa l'alienazione dell'area del centro sportivo Matteotti attualmente occupato dal campo C per un valore complessivo di 380.000 euro. In questo esercizio quindi sarà esigibile e finanzierà spese in conto capitale l'acconto del 30% del valore di alienazione. Credo che queste siano le voci più significative. Per quanto riguarda invece degli imprevisti che sono subentrati e che hanno richiesto ovviamente adeguate coperture nonché contenimenti di costi, devo citare il maggior costo dovuto alle maggior spese obbligatorie per quanto riguarda l'inserimento di un minore non accompagnato in comunità. Questa è una voce imprevista che è tra l'altro molto importante, che ha necessitato per l'appunto un intervento di bilancio per poterne fare fronte. Ecco, queste sono le voci principali che sono intervenute nella ricognizione degli equilibri finanziari e la verifica di mantenimento. Alla luce del fatto che abbiamo già trattato in sede di conferenza e capigruppo l'argomento e gli uffici erano disponibili per qualsiasi approfondimento, io apro il dibattito. Consigliere Ruggeri, prego.
Da un punto di vista mi preoccupa l'andamento del trasferimento statale che di anno in anno viene rimodulato anche in corso d'anno, e anche quest'anno vediamo che 142.000 euro in meno sono stati trasferiti dallo Stato al Comune di Orivecchio in corso d'anno per di più. Questo ci ha obbligato a una variazione, la verifica di un equilibrio poi una variazione che oggi andiamo a certificare. Questo è un grave dato di incertezza, oltre al taglio del contributo in sé che per una comunità come la nostra è veramente sensibile, è anche un dato di incertezza assoluta, cioè pianificare nel corso dell'anno, questo ho purtroppo occasione di ripeterlo ogni volta che andiamo a discutere di bilancio nelle sue varie declinazioni da aprile a novembre, però ripeto sempre la stessa cosa, purtroppo questo lascia nell'incertezza dall'inizio alla fine dell'anno il Comune, che tutti gli anni dice ma il contributo stanziato all'inizio dell'anno sarà effettivamente quello che avrò a bilancio ancora alla fine dell'anno. Anche quest'anno i numeri ci dicono che non è così, quindi con una progettualità di un certo tipo ci si scontra poi con la realtà dei fatti, e oggi con 142.000 euro rispetto a quelli dell'anno scorso, però lo sappiamo ad anno in corso, e questa ulteriore fonte. E mi viene una preoccupazione anche per l'idea che c'è in ballo di abolire la TASI, quindi un altro strumento nelle mani delle amministrazioni comunali potrebbe venir meno nei prossimi mesi o anni. Se da una parte sicuramente per i cittadini pagare meno tasse e meno tributi è una cosa positiva, su questo non si discute, dall'altra parte c'è la necessità da parte del Comune di poter sostenere un bilancio con certezze, e torniamo al punto precedente, i 5 miliardi complessivamente che sembra verranno sgravati dai comuni e dai cittadini con l'abolizione della TASI, verranno poi rifusi con un contributo dello Stato oppure verranno rifusi in maniera minore al 100%? Tradotto, il Comune di Lodivecchio, se l'anno prossimo verrà effettivamente abolita la TASI, vedrà rifondersi dallo Stato l'equivalente introito di quest'anno, oppure dovrà far fronte con altre leve a questi minori introiti? E però il problema è che qui le leve le toglie una, le toglie un'altra, alla fine di leve per agire non ce ne sono più, e quindi il Comune si trova ad essere sostanzialmente esattore di una politica decisa in maniera centralista, e quindi questo ci mette sempre di più in difficoltà, soprattutto per rispondere alle esigenze dei cittadini. E questo per me è fonte di grande preoccupazione. Tanto più che l'anno prossimo il bilancio dovrà essere, se non sbaglio, confezionato entro il 31 marzo. Maggio. Quindi con una retrocessione temporale rispetto agli attuali limiti, che ci mette ulteriormente davanti al rischio di vederci con un fatto compiuto e in pochi giorni dover trovare una risposta. Quindi Da una parte vengono meno le leve che l'amministrazione ha a disposizione per comporre un bilancio e per fare azioni politiche e amministrative sul territorio, dall'altro aumenta l'incertezza perché il governo avoca a sé l'elargizione poi del contributo e poi nel corso d'anno questo contributo viene modificato, casualmente non viene mai aumentato, ma viene raramente viene poi rimodulato parzialmente. In gran parte delle volte si parla di rimodulazioni naturalmente al ribasso, come abbiamo visto quest'anno. Quindi sono fortemente preoccupato per l'anno prossimo. Per quanto riguarda invece questo punto all'ordine del giorno della verifica degli equilibri, sono molto contento che ci sia un segno più sugli accertamenti relativi all'ICI negli anni passati, vuol dire che l'operazione di equità che stiamo portando avanti insieme agli uffici comunali ha un suo significato ed è un'operazione di equità nei confronti di tutta la cittadinanza e di tutti quei cittadini che pagano le tasse. Quindi grazie all'affidamento a questa ditta esterna abbiamo visto anche nei fatti un più, in questo caso più 77.000 euro di maggiori introiti rispetto al preventivato grazie proprio alla riscossione coattiva, e quindi questo significa che funziona ed è un gesto dovuto ai cittadini che scrupolosamente pagano sempre le tasse fino all'ultimo centesimo. Questo naturalmente ci permetterà, anche se continua questo trend sul lungo periodo, di ridistribuire le risorse naturalmente.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Prego vice sindaco.
Sì, solo un chiarimento rispetto a quello che ha detto il sindaco, che non si tratta di un minore non accompagnato, ma un minore che era stato affidato, perché può causare confusione questa cosa, quindi volevo solo puntualizzare questo.
Sì, grazie, Cecilia, ha ragione. Purtroppo l'argomento ricorrente dei minori non accompagnati mi ha fatto un po' confondere le idee, ma è così, è come ha detto il vice sindaco, che tra l'altro è anche assessore ai servizi sociali. Ecco, io volevo solamente dire una cosa, colgo l'occasione che mi ha dato il consigliere Ruggeri, e noi non sappiamo come si svilupperà poi la legge di stabilità su questo argomento, ma ci sono anche altri elementi che secondo me vale la pena già di cominciare a mettere in attenzione. Oltre a quelli che ha rappresentato il consiglio Geri sulla questione della TASI, anche per quanto riguarda l'IMU su alcuni aspetti, c'è il tema della possibilità o meno di adeguare i tributi e le tariffe. È un altro tema in attenzione. Voi sapete tutti che questo consiglio comunale ha deciso quest'anno di non incidere assolutamente né sui tributi né sulle tariffe. Perfettamente consapevoli di una situazione di grosso disagio che ovviamente vive la nostra collettività, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Ovviamente sappiamo tutti che a fronte di un non adeguamento, a rialzo ovviamente, di queste poste, di tributi e di tariffe, è venuto a fare delle scelte di contenimento dei costi ragionevoli. Al futuro però ha ragione il consigliere Ruggeri, se sommiamo tutti questi elementi cos'è che viene fuori? Non solo la non certezza di poter predisporre un bilancio, perché questi dati poi non sono in nostro possesso in modo determinato dall'inizio, ma anche la preoccupazione ovviamente di perdere anche quel minimo di autonomia che abbiamo con la riscossione diretta di alcuni di questi tributi, in più non potendo fare nessun tipo di adeguamento, al di là che questa è una scelta che faremo in sede poi di discussione di consiglio comunale. Quindi ha ragione il consigliere Ruggeri quando ci ricorda la preoccupazione di come dovremo poi lavorare per redigere il prossimo bilancio. Non dimentichiamoci che c'è anche la possibilità molto molto reale che venga chiesto di mettere come posta a bilancio quelli che sono gli introitati dell'anno precedente, cioè ovviamente incassato e non quello previsto, e questo ahimè ci mette in relazione con la situazione appunto del fatto che non tutti pagano i tributi come previsto, quindi abbiamo una quota di non pagamenti che può incidere poi su quelli che sono gli importi che mettiamo alla base della disposizione del bilancio, ma questo è un discorso che affronteremo più avanti, ma rientra perfettamente in un contesto del ragionamento che abbiamo fatto, che stiamo facendo, sulla capacità di reggere in una situazione così complicata. Quindi chiedo scusa questa parentesi, ma è una cosa peraltro già nota e già discussa. Grazie. Ci sono altri interventi, scusate. Se non ci sono altri interventi, prego consigliere Savini.
Sì, siamo coscienti anche noi delle riduzioni continue dei trasferimenti dal governo agli enti locali, però noi non voteremo a favore di questo ordine del giorno semplicemente perché chiaramente per pareggiare il bilancio il Comune ha dovuto fare dei tagli qui e là comunque, però a nostro avviso non vanno fatti per argomenti diversi, non quelli per cui sono stati fatti dal Comune, quindi noi voteremo contro. Grazie.
Prendo atto della sua dichiarazione, però rimando proprio sull'argomento delle voci più importanti che è intervenuta, questo imprevisto rispetto al minore allontanato. Mi spiace, non possiamo farci niente, anzi.
Su quello non sto dicendo.
Quindi mi scusi, ma allora diciamo che non tutte le voci sono quelle che voi avreste, ma su questo né lei né io possiamo decidere niente,
non
solo pare.
Ho detto un'altra cosa, ho detto semplicemente che per determinati tagli, non sto parlando del minore, perché io sono d'accordo sul fatto che andasse accudito, infatti ho detto dei tagli.
Sono capiti perfettamente, ci sono delle cose sulle quali non possiamo fare niente, solo applicarle e trovare il modo di finanziarle, altre cose sulle quali uno poi ragionamento dice, sono d'accordo o non sono d'accordo.
No, assolutamente, solo detto che ho detto un'altra cosa.
Okay. Perfetto. Quindi ha fatto dichiarazione di voto anche. Ok. Non ci sono dichiarazioni di voto, io metto in votazione le due delibere in modo separato, anche se le abbiamo trattate insieme. La delibera numero 5, bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, assestamento mediano storno di fondi e variazione di bilancio. Leggo il deliberato, se lo trovo. Eccolo qua, approvato, sì. Lo sintetizzo se siamo d'accordo perché le tabelle le evito di leggere. Il deliberato dice questo: di procedere all'assestamento definitivo del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'articolo 175,8 del decreto legislativo 267 del 2000, di apportare le variazioni alle dotazioni di competenza attive e passive del bilancio corrente, corrente esercizio finanziario, quali risultano negli allegati prospetti ABDE, parte integrante della presente deliberazione e come di seguito poi riepilogate nella tabella che avete tutti agli atti. Di prendere atto che con le sue esposte variazioni non vengono a modificarsi il pareggio finanziario e gli equilibri della gestione come meglio evidenziato nel prospetto C, allegato alla presente, di dare atto che permangono le condizioni necessarie per il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità e del contenimento della spesa per il personale alla chiusura dell'esercizio. 5. Di dare atto altresì che fino al termine dell'esercizio in corso potranno essere assunte deliberazioni per eventuali variazioni e rotazioni di competenze del bilancio di previsione soltanto mediante prelevamento dal fondo di riserva previsto e disciplinato dall'articolo 176 del decreto legislativo 18.8.2000. numero 267, di dare incarico al servizio finanziario e disporre tutte le operazioni contabili attinenti le variazioni previste nella presente deliberazione. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Okay. Grazie. Astenuti? Nessuno. Chiedo anche la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Grazie. Astenuti? Nessuno. Deliberazione relativa al bilancio di previsione esercizio finanziario 2015. Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri salvaguardia. Si delibera di prendere atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio in corso, come da relazione dell'ufficio di ragioneria allegata alla presente, e di constatare, per quanto attiene alla situazione economica finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio previsti dall'articolo 162,6 del decreto legislativo 267 del 2000. Di riservarsi, ove nel prosieguo della gestione dovessero emergere fatti
tra eventi che richiedono l'acquisizione di nuovi o maggiori mezzi finanziari, l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 27 del 2000 e successive modificazioni ed integrazione. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà legata al rendiconto dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Grazie. Astenuti nessuno. In questo caso non c'è l'immediata esigibilità. Ok, grazie. Questo è un argomento pesante, eh? Passo tutto all'ala poi. Allora, passiamo alla trattazione dell'argomento relativo esame, osservazione ed approvazione definitiva della variante numero 2 al piano del governo del territorio. Lascio la parola per illustrare la proposta di deliberazione all'assessore Leone. Prego, consigliere Sadini.
Sì, come le avevo anticipato nel punto 1, noi non essendo arrivato in... nel tempo concordato comunque il materiale per questo punto, noi ne richiediamo il rinvio.
Scusa un secondo, ho chiesto un'informazione al segretario generale. Chiedo scusa, ma perché mentre prima lei aveva illustrato la sua osservazione in merito alle tempistiche, scusa, ho preso atto di quello che diceva, anche se non concordavo poi nel contenuto, ma nell'aspetto assolutamente temporale, il segretario generale mi ha ricordato un passaggio dello Statuto Comunale. Lo Statuto Comunale, all'articolo 10, sessioni e convocazioni del Consiglio Comunale, al punto 8 dice: la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 giorni prima nel caso di sessione straordinaria, almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. Quindi, stando allo statuto, adesso che ci sia poi una diversità rispetto al nuovo regolamento che abbiamo adottato, i 4 giorni sono rispettati. Lo statuto ovviamente anche in caso di difformità prevale, quindi ritengo che le tempistiche siano state rispettate e pertanto respingo la sua richiesta di rinvio. Prego, consigliere Mondello.
Chiunque a prepararsi su questo argomento in 4 giorni, era un faldone alto così, per leggerlo tutto ci sarebbe voluto almeno una settimana solo per leggerlo.
E prendo atto, consigliere Mondello, di quello che lei dice. La prova questione che era stata posta dal professor Savini era di aspetti temporali. Lei ha posto un altro tema che era quello appunto della tempistica. Però in sede di conferenza di capigruppo, scusi, lasci finire, abbiamo precisato, e ovviamente chi partecipava prima di Savini ne era al corrente come capigruppo, che gli uffici sono a disposizione per gli approfondimenti tecnici su questa materia, nel senso che come la sua ragazza Rosa si è messa a disposizione per l'approfondimento degli aspetti legati alle delibere che abbiamo visto sul bilancio, anche dal punto di vista tecnico non ci sono stati problemi. Ricordo anche che questo è un argomento che è già stato oggetto di trattazione in Consiglio Comunale. Questa è la parte conclusiva di un iter che è già seguito e sappiamo benissimo tutti, che si trattava di aspettare e ottenere, ma poi l'assessore Leone sarebbe puntuale,
dei pareri da due soggetti che erano importanti per poter completare l'istruttoria, provincia e regione. Comunque prendo atto di quello che lei dice, però ho ribadito quello che ho detto in sede di conferenza di capigruppo sul fatto che gli uffici sono a disposizione per ogni approfondimento. Quindi per quanto mi riguarda in questo momento la richiesta del consigliere Savini non ha motivo di esserci perché lo statuto prevale. Prego assessora Losi, l'assessore la parola.
No, volevo chiarire una cosa. Nel nuovo regolamento si parla di 5 giorni, comprensivo il giorno del convocazione della...
Comunque
siamo in regola con lo statuto.
No, ma quello che diceva il modello è un'altra cosa. Prendo atto del fatto che quando ci incontreremo delle delibere di contenuto tecnico particolarmente, al di là che sia la conclusione di un iter che conosciamo, che abbiamo affrontato non so quante volte già in consiglio, c'è necessità di approfondimenti, vedremo la modalità di mettere le posizioni. Quindi questo prendo atto di quello che ha detto. Prego, scusi, devo sempre dire chi parla almeno per la registrazione. Consigliere Mondello.
Difatti noi in commissione avevamo chiesto che i documenti venissero messi a disposizione il giorno dopo della capigruppo.
Quando è possibile, sì, lo sa. Perfetto, ho preso atto della sua. Consigliere, assessore
Leone, ti passo il tabello.
Non
ce n'è bisogno.
Prego.
In questa seduta del Consiglio Comunale valutiamo la proposta di delibera per l'approvazione definitiva della variante numero 2 TGT, che era già stata adottata con deliberazione numero 32 del 15 luglio 2015, variante che sostanzialmente consiste nella modifica della destinazione urbanistica dell'area dell'ex campo di calcio C in Viale Europa e nell'approvazione del PUGS, del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo. E questo argomento era già stato inserito nell'ordine del giorno dell'ultimo consiglio comunale, che poi era stato rinviato l'argomento perché non erano pervenuti alcuni pareri che ora invece sono agli atti. Non sono giunte osservazioni da parte di privati, le uniche osservazioni pervenute sono state presentate dall'ufficio tecnico comunale e dalla regione. Quelle dell'ufficio tecnico comunale riguardano la correzione di alcuni errori materiali e alcuni aggiustamenti e precisazioni, come meglio indicati negli allegati alla proposta di delibera. L'osservazione della Regione riguarda la rappresentazione grafica dell'ampliamento del tracciato autostradale e l'integrazione con alcuni disposti dell'elenco delle criticità legate al suddetto ampliamento per l'attuazione della T1 e la T6. Non ci sono altri elementi, comunque è presente l'architetto Laura Riccaboni che all'occorrenza potrà fornire maggiori chiarimenti e rispondere a eventuali domande di carattere tecnico. Voglio precisare comunque che il progetto agli atti è lo stesso, a parte le correzioni materiali che dicevo prima del proposto dell'ufficio tecnico, è lo stesso progetto già deliberato nel luglio di questo anno. Grazie.
Grazie assessore Leone. Se ci sono degli interventi. O dichiarazione di voto a questo punto. Metto in votazione. È questo? Grazie. L'esame. Osservazione e approvazione definitiva della variante numero 2 al piano del governo del territorio. Allora, io dovrei leggere tutto questo, salto alcuni passaggi. La proposta è di approvare le controdeduzioni e le osservazioni presentate alla variante 2 al PGT, adottata con deliberazione consigliare numero 32 del 15 luglio 2015, predisposte dall'estensore della variante ingegner architetto Luca Bucci e pervenute in data 20 novembre 2015, protocollo 12082, assunte a far parte del presente atto come allegato. Di approvare in via definitiva la variante 2 al piano del governo del territorio, PGT, debitamente modificata a seguito dell'accoglimento del parere di competenza della Regione Lombardia e delle osservazioni pervenute dall'Ufficio Tecnico Comunale, è composta dai seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non fisicamente allegati, presentati dall'estensore della variante ingegner architetto Luca Bucci. Io chiedo di poter non leggere tutto questo elenco delle date dandoli per letti, grazie.
di dare atto che il decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS emesso in data 10/7/2015, protocollo 7263 dell'autorità competente, è parte integrante della variante 2 del PCT in questione, di dare atto che, ai sensi dell'articolo 13,10 della legge regionale 12/2005, gli atti della variante 2 del PCT definitivamente approvati saranno depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale. Ai sensi dell'articolo 13,11 della legge regionale 12/2005, gli atti del PGT acquisteranno efficacia con la pubblicazione dell'avviso e della loro approvazione definitiva sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, BURL, da effettuarsi a cura del Comune. Ai fini della realizzazione del SIT, la pubblicazione sul BURL è subordinata all'invio alla Regione e alla Provincia degli atti del PGT in forma digitale. Sino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione del PGT si applicheranno le misure di salvaguardia previste dall'articolo 13,12 della legge regionale 12/2005. Di demandare al responsabile dell'ufficio tecnico gli adempimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente provvedimento. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Grazie. Astenuti? Nessuno. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Grazie. Astenuti? Nessuno. Aspetta, sto qua insieme a questo, no? Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 8. Mozione urgente presentata dal capogruppo consigliare lista civica La Sfutura su decreto inappropriatezza. In data 5 ottobre 2015 è pervenuta una mozione urgente che io vado a leggere e poi chiederò al consigliere che l'ha presentata, il consigliere Orazio Mondello, di illustrarla. Considerato che, ritenendo oltremodo dannosi i tagli alla sanità e nell'ottica della proposta del Ministro della Salute, Lorenzin, che con un'ulteriore proposta denominata decreto inappropriatezza, chiederebbe un ulteriore taglio alle prestazioni sanitarie che andrebbe ad aumentare il pacchetto di servizi da tagliati da 180 a 208. Visto che tale proposta dovrà essere ratificata dalla Conferenza Stato-Regioni prima di poter divenire definitiva, considerato che, come spesso accade, coloro che ne faranno le spese saranno sempre comunque i meno abbienti e le fasce non protette più debili, chiediamo a tutto il Consiglio Comunale, puoi dire di abbassare la voce per favore? Grazie. A tutto il Consiglio Comunale di esprimere parere sfavorevole affinché questo decreto, che ancora una volta avrà ripercussioni sul ceto meno abbiente, e chiediamo altresì al nostro signor Sindaco di farsi portavoce di questa nostra istanza nelle sedi opportune nei confronti di Regione e Governo, esprimendo forte dissenso su questo ulteriore taglio ai servizi sanitari. Lascio la parola al consigliere Mondello per illustrare la mozione. Prego, consigliere Mondello. Grazie.
Dall'alto del suo scranno e nel silenzio assordante delle stanze di palazzo, il Ministro della Sanità, la non laureata Beatrice Lorenzin, in forza al governo Renzi, quel governo non eletto da nessuno, propone un'altra delle sue geniali trovate, tagliare ancora di più le prestazioni sanitarie, che passerebbero dagli attuali 180 a 202. Risonanze magnetiche, neurologiche e muscoloscheletriche, TAC, esami di laboratorio e genetici, test allergenici, estrazione e ricostruzione di denti, tutti esami che andranno erogati una sola volta, e qualora gli stessi siano negativi, per 5 anni non potranno essere ripetuti, se non totalmente a carico dell'utente. Un esempio, l'esame per il colesterolo dopo i 40 anni, se rientra nella norma e non ci sono modifiche nello stile di vita del cittadino e o nuove terapie, potrà essere ripetuto a carico del Servizio Sanitario Nazionale non prima dei 5 anni, oppure a totale carico del paziente. Questa proposta, che ci auguriamo non venga mai condivisa dalla Conferenza Stato-Regioni, a nostro avviso avrà ricadute ancora una volta sulle fasce sociali più fragili e meno abbienti. Persino le intimidazioni a tutta la classe medica non mancano, multe salate a coloro che non ottemperano alla normativa. Così facendo, oltre a impaurire i medici e a condizionare il loro operato, si creano le condizioni per cui i pazienti rinunceranno a curarsi. Come lista civica non possiamo essere d'accordo con questa scelta. A nostro avviso i tagli agli sprechi vanno fatti e subito, ma in ambiti diversi. Una sanità pubblica già in crisi non può sopportare ulteriori tagli. Le partecipate, gli enti inutili, i poltronifici per i vari politici, questi sono gli ambiti dove andare a riorganizzare per recuperare risorse, non nelle prestazioni sanitarie. È incredibile come il governo Renzi, fautore del sociale, tagli i servizi essenziali e poi permette di spendere 200 milioni di dollari per l'aereo presidenziale per i viaggi di Stato, i viaggi di Stato per presentare alle partite di tennis. Lo stesso governo che domenica ha approvato in 15 minuti il decreto salvabanche. 3,6 miliardi di euro messi a disposizione da Intesa San Paolo, Unicredit e Ubibanca per salvare quattro istituti del centro Italia, tra cui Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, quella del papà della ministro Boschi. La futura chiede in primo luogo al signor sindaco di non accettare questa imposizione governativa. Sarebbe un ulteriore scempio del governo che va contro la popolazione e la cittadinanza, si esposta ai rischi economici che ne deriverebbero. Grazie.
Grazie consigliere Mondello. La parola al vice sindaco.
Sì, allora, intanto una precisazione, non si chiama decreto inappropriatezza, ma decreto di appropriatezza. Ora, se questa è una battuta, vi dico che, perché potrebbe, io l'ho intesa come battuta. Se fosse così, vi dico la prossima volta state attenti perché non sarà più accettato una mozione su un decreto che non esiste, perché il decreto di inappropriatezza non esiste. Questo per precisazione. Dopodiché, noi non possiamo votare sfavorevolmente perché non spetta al Consiglio Comunale votare un decreto. Io ritengo personalmente che una razionalizzazione sul settore sanitario vada fatto perché l'offerta genera la domanda, la sanità è un buco ormai enorme. Però concordo che un decreto fatto in questo modo sia sicuramente preoccupante. Voglio chiarire che non si tratta di tagli, perché non si tratta di tagli, si tratta di regole di prescrizioni. In ogni caso io le ho lette tutte ed effettivamente su molte cose ci sarebbe tanto da discutere. Quindi io, se voi siete d'accordo, trasformerei la vostra mozione in un ordine del giorno che esprime preoccupazione al governo per un decreto che potrebbe andare a colpire la popolazione più svantaggiata. E allo stesso modo esprimerei anche preoccupazione alla Regione Lombardia per tutto quello che da tanto tempo sta avvenendo nel settore della sanità, che è decisamente preoccupante. Quindi se voi siete d'accordo potremmo lavorare per trasformare la cosa in un ordine del giorno da inviare poi al governo.
È aperto il dibattito, vero? La mozione prevede che ci sia un dibattito, quindi prego, se qualche consigliere vuole intervenire al di là della proposta da valutare presentata dal vice sindaco. Chiedo scusa, io volevo cogliere l'occasione per ringraziare ancora Grazia Rosa e l'architetto Riccaboni la presenza e mi permetto di dire se ritenete di dover andare, se ritenetevi liberi perché i punti
che poteva riguardare la vostra disponibilità a intervenire eventualmente sono esauriti. Prego, consigliere Mondello.
Sì, si può. Accettiamo la proposta dell'assessore, del vice sindaco Balzari. Non ho capito la questione della regione, se mi può ripetere ancora il passaggio.
La stessa preoccupazione che si esprime al governo, che si esprime al governo rispetto a un decreto che sicuramente potrebbe portare degli svantaggi alle persone più svantaggiate, io esprimerei anche preoccupazione alla regione invece per tutto quello che avviene o che è avvenuto nel settore della sanità solo pochi mesi fa con l'assessore Mantovani, perché è un problema.
Sono due cose diverse.
Sì, però di sanità stiamo parlando, cioè la regione Lombardia, come dire, con quello che sta avvenendo dal punto di vista della sanità è un po' allo sbando, quindi io sono preoccupata allo stesso modo, è vero, sono due argomenti diversi, però di sanità stiamo parlando. Non è che quello che avviene in regione poi non ha delle ricadute.
No, sicuramente.
Io
però
ci lavoro in ospedale, so che cosa significa,
immagino.
Poi.
In questo caso però stiamo parlando di questo decreto e mi limiterei a parlare solo di questo.
Comunque, se siete d'accordo, magari potremmo demandare ai due capigruppo di lavorare sull'ordine del giorno.
Chiedo scusa, vice sindaco, il tema è che se vogliamo approvarlo questa sera dobbiamo formulare la proposta al Consiglio, altrimenti deve essere inviato a un prossimo Consiglio. Se vogliamo tentare di fare una sintesi di quello che è l'argomento e sottoporlo, tenendo la struttura della mozione, ma con la conclusione un po' diversa, possiamo provarci, però ecco, prego consigliere Ruggeri, poi dopo l'assessore. Prima l'assessore Alosi.
È una proposta, potrebbe essere interessante anche rinviare un attimo l'argomento, tanto il prossimo consiglio lo faremo a metà del prossimo mese e avremo anche l'esito della conferenza Stato-Regioni su questa materia, così avremo un quadro più preciso e più chiaro di tutta la faccenda. Se siete d'accordo, si potrebbe elaborare tra capigruppo questo ordine del giorno, e intanto, visto che domani si riuniscono, potremmo avere il quadro più completo.
La notizia certa è che l'ordine dei medici in qualche modo, devo dire che io sono un po' dispiaciuta di questa cosa, perché dopo una prima alzata di scudi con le rassicurazioni del ministro Lorenzin che le cosiddette sanzioni saranno solo sui gravi cattivi prescrittori e che demanda alle ASL il monitoraggio di questi appunto eventuali cattivi prescrittori e quindi li ha tranquillizzati da questo punto di vista, i medici si sono un po' ritirati in buon ordine rispetto alla questione. Quindi a me è sembrato più, come dire, una tutela della propria categoria piuttosto che di una preoccupazione reale verso un eventuale disagio per i cittadini e per gli ammalati. In ogni caso la conferenza Stato-Regioni dovrebbe essere domani, quindi avremo notizie Sì, fra qualche giorno.
Se c'è questa proposta, valutiamola. Se vogliamo invece procedere stasera, dobbiamo necessariamente mettersi qui e elaborarlo. Lascio ai capigruppo di valutare questa... Ah, chiedo scusa, avete ragione, grazie consigliere Sabini. Prego consigliere Ruggeri.
Solo per dire che condivido la proposta di ragionarci un attimo e trovare, se possibile, una formula condivisa, quindi mi associo alla proposta di rinviare il punto e trovare un attimo il momento per trovare una quadra e riproporla al prossimo consiglio comunale in modo condiviso. Ancora tanto più che alcuni ci sono ancora delle incertezze proprio legate al fatto che stiamo parlando di una cosa che ancora deve avere i contorni esattamente definiti, quindi probabilmente è meglio esprimersi più compiutamente nel giro comunque di pochi giorni o settimane, ecco.
Consigliere Sabini. Bene, allora prendiamo atto delle indicazioni che provengono dal capigruppo su sollecitazione dell'assessore Losi di rinviare al prossimo consiglio comunale la presentazione di un ordine del giorno che verrà all'uopo preparata e quindi conto sulla collaborazione dei due capigruppo e presentata al consiglio. Quindi questo argomento viene, si esaurisce così. No, metterà in votazione comunque. Esatto, chiedo scusa, stavo arrivando a questa conclusione. Per poter procedere in questo modo deve essere ritirata la mozione. E quindi oppure rinviata. Nel senso, rinviamo la mozione e qui. No, perché non si può trasformare del giorno perché il giorno non c'è. Però non si può votare perché altrimenti saremmo tutti.
Ma il rinvio.
Rinviamo. Allora votiamo il rinvio della mozione.
Perfetto.
Allora propongo, come suggerito dal segretario generale, di rinviare la trattazione della mozione al prossimo consiglio comunale con le modalità che abbiamo stabilito. Va bene? Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Nessuno. Allora la mozione viene rinviata alla prossima seduta del consiglio comunale. Passiamo ora a trattare il punto numero 9, che è un'interpellanza, non è una mozione. Interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare lista civica La Sfutura su questione stoccaggio gas Cornigliano. Anche questa interpellanza è stata presentata dal consigliere Mondello. Io procedo alla lettura, poi le lascio la parola per illustrarla. Interpellanza urgente. Considerato che con il Consiglio Comunale dell'8 maggio 2015 venne presentata una mozione a firma La Sfutura in tema impianto stoccaggio gas Cornigliano non approvata, se il Comitato Grillo di Vecchio organizzò in data 26 giugno 2015 un'assemblea pubblica sul medesimo tema che parteciparono molti concittadini tra cui il signor Sindaco, il quale nel suo intervento pubblico comunicò all'Assemblea di essere preoccupato in tema di sicurezza citando il PE, piano di emergenza esterno, che con successivo Consiglio Comunale del 15 luglio 2015 si discusse con un ordine del giorno a firma Vivere Lodi Vecchio sulla questione stoccaggio gas Cornigliano, approvato poi a nome di tutto il Consiglio Comunale unanimità per ovvie e più che motivate ragioni. Visto il predetto ordine del giorno, ove si identificano diverse attività da svolgere, promozione di una petizione popolare atto a suscitare chi di competenza, il Governo e i suoi ministri competenti in materia di considerare tutti gli atti autorizzativi, farsi portavoce di istanza a livello provinciale e nazionale europeo per bloccare il finanziamento richiesto al cosiddetto piano Juncker, richiedere l'immediata attivazione del suddetto PE, l'imposizione di copertura assicurativa poi la popolazione coinvolta in grado di coprire qualsiasi danno diretto e indotto a persone, a cosa o ambiente da parte della società realizzatrice dell'impianto. Considerato che a tutt'oggi, l'8 ottobre 2015, nulla è stato ancora reso noto da parte dell'amministrazione comunale, a tutta la sedianza interessata, considerato inoltre che il 31 dicembre 2015 scadono i termini entro i quali dovrebbe iniziare i lavori per la realizzazione dell'impianto, salvo eventuali deforme, chiediamo al signor sindaco cosa concretamente è stato fatto a seguito degli impegni presi dal Consiglio Comunale del 15 luglio 2015, quali sono le azioni messe in campo ad oggi affinché raggiunga il risultato che tutto il Consiglio Comunale e tutta la cittadinanza ci attende. Punto di domanda. Prego, consigliere Mondello.
È chiaro che questa interpellanza è stata protocollata il 19 ottobre 2015 e per certi versi è stata superata da alcune prese di posizione scaturite soprattutto nell'incontro in prefettura con tutti i sindaci coinvolti, dei comuni coinvolti. Non possiamo che essere contenti delle proposte poste sul tavolo di lavoro dal nostro sindaco e ci auguriamo che chi di dovere ne tenga debitamente conto.
Grazie consigliere Mondello, quindi è a conoscenza l'argomento che avrei rappresentato, cioè del fatto che tutta la parte di azione che il Consiglio Comunale mi ha incaricato di seguire per quanto riguarda il governo, tramite la prefettura, regione, provincia, è stata fatta. È vero, non è stata data forse la puntuale comunicazione perché era in itinere e vi assicuro che è molto complicato. Le nostre posizioni sono state rappresentate come è stato stabilito all'ordine del giorno. E voi sapete, quindi anticipo un argomento che attualmente è ancora in trattazione, guardo il Mondello perché diciamo che parlate sull'argomento, stiamo per stipulare un protocollo d'intesa tra i comuni interessati e la provincia, che è già stato rappresentato come volontà in prefettura e poi sarà concretizzato e rappresentato anche a quei soggetti che a vero titolo sono interessati all'argomento, vedi comitato, dove la nostra posizione, questa è la mia richiesta formalizzata, è espressamente riportata come stabilito dal giorno del Consiglio. Quindi io ovviamente non posso adesso dirvi qual è il testo finale perché non l'abbiamo ancora elaborato, ma per quanto ci riguarda la nostra posizione è molto chiara. Ma sono andato un po' oltre, quindi il tema relativo al piano di emergenza esterno, il tema relativo all'assicurazione dei danni e soprattutto alla verifica puntuale preventiva della consultazione della popolazione. Ribadisco che la normativa è molto chiara a riguardo, non si discute, ma è un argomento che poi abbiamo affrontato successivamente alle sedute di cui lei ha citato, perché è emerso proprio successivamente, anche se era stato assunto prima, ma poi come argomento è venuto fuori dopo, cioè la consultazione della popolazione deve essere preventiva alla redazione del piano di emergenza esterno. E per quanto mi riguarda la posizione che io ho assunto, che è quella che il Consiglio ovviamente ha approvato, è quella che l'attivazione, cioè il bottone del funzionamento dell'impianto potrà venire solo ad avvenuta presentazione del piano di emergenza esterno o comunque di tutte quelle attività che consentano sicuramente la preventiva consultazione della popolazione, ma anche tutte le attività informative e esercitative necessarie a quelle che sono gli adeguamenti di piani di emergenza comunali che il sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, legge 225, impone. Quindi è chiaro che è un dovere dei sindaci avere quell'informazione per poter capire quali sono i rischi e quali sono i provvedimenti da adottare. Sulla consultazione io mi sono permesso di evidenziarlo come un elemento, non dico essenziale, ma prioritario ovviamente tra gli adempimenti che vanno presi. Quando il protocollo d'intesa sarà redatto nella sua forma finale ne darò informazione. Questo comunque confermo che la sua posizione è questa, spero che venga recepita nel modo completo che è perfettamente coerente con il nostro ordine del giorno. Grazie consigliere Mondello.
Ringrazio.
Possiamo, quindi si ritiene soddisfatto della risposta? Grazie. Passiamo alla trattazione del punto numero 10, interpellanza urgente presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Lo Sfuturo su evento esondazione Roggia Balsarina del 13 novembre 2014. Sempre lei il consigliere Mondello, quindi io leggo, se lei è d'accordo, l'interpellanza, poi le lascio la parola per l'illustrazione. Interpellanza urgente. I continui e ripetuti allarmi che si susseguono in più parti d'Italia in merito al dissesto idrogeologico mi preoccupano e preoccupano tutta la cittadinanza. Tra circa 20 giorni saremo a ricordare il triste evento dell'esondazione della Roggia Balsarina, corsa il 13 novembre 2014. Questo perché la data dell'interpellanza è il 5 ottobre 2015. In quell'occasione, grazie all'intervento della Protezione Civile, di cui il nostro signor sindaco è a capo, e di tanti volontari, si è dovuto correre ai ripari per evitare danni materiali peggiori di quelli che si verificarono e per questo ringrazio tutti per l'impegno messo in campo. Visto che le condizioni climatiche sono sempre in costante peggioramento, considerato che, come spesso accade, ci tocca correre ai ripari a fatti avvenuti, chiedo al signor sindaco cosa concretamente è stato fatto a seguito di quel triste evento. Quali opere sono state messe in campo e quali verranno messe in atto per evitare che l'accaduto di un anno fa abbia a ripetersi?
È stato ripulito il letto della loggia, le erbacce, i rifiuti hanno spezzato quanto possa creare volume riducendo la volumetria rapportata d'acqua di quel letto. Prego, consigliere Mondello.
Volevo prima sentire la sua risposta.
Rispondo su questo, però dopo le chiederò solamente se è soddisfatto
allora,
o meno. Quindi,
allora,
tu hai un'interpellanza, per quello gli do la parola prima, in modo tale che okay. Se fosse una mozione avremmo il dibattito.
Sì, sì. Circa una quindicina di giorni fa ero passato a vedere la roggia in questione e ho visto che comunque c'è ancora l'erba alta, ci sono dei rami sparsi in tutta la zona, addirittura c'è un tronco che sormonta i due argini della roggia e c'è anche un po' di spazzatura abbandonata. Per questo chiedo di mettere agli atti delle foto che ho scattato. Chiedo alla dottoressa Barletta di poter mettere agli atti le foto. Quindi chiedo al signor sindaco se magari è il caso di fare un ulteriore intervento di pulizia prima dell'eventuale arrivo di abbondanti piogge, onde evitare ripetersi degli eventi accaduti lo scorso 13 novembre 2014.
Sì, magari poi sentiamo gli atti e poi li facciamo vedere gli uffici, ovviamente. Grazie. Allora, il tema della Valsarina, della loggia Valsarina, deve essere inserito in un contesto più ampio di problematiche legate al sistema del reticolo idrico minore, perché è vero che a noi interessa la Valsarina, ma nel nostro territorio transitano anche altri corsi d'acqua del reticolo idrico minore che sono stati tutti l'anno scorso soggetti a situazioni di crisi, la Valsarina in modo particolare, ne do atto perché ero presente anch'io, quindi anzi la ringrazio di quello che ha scritto nell'interpellanza, perché anch'io mi associo ai suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a mitigare la sofferenza della comunità in quell'occasione, e quindi prima di tutto i volontari della Protezione Civile, ma anche tutti gli altri, se vi ricordate, erano intervenuti anche gli operatori del soccorso, le vigili del fuoco, la polizia, tutta una serie di soggetti, la situazione è molto critica, quindi mi associo assolutamente al ringraziamento e quindi apprezzo questa modalità di relazione. E abbiamo scoperto questa grande criticità, una nuova criticità, perché eravamo tutti impegnati nel dare massima attenzione ai corsi d'acqua maggiori, tra virgolette, l'Adda, il Po, il Lambro, e invece le problematiche più grosse le abbiamo viste avute sul reticolo idrico minore, che non ha colpito solo il territorio lodigiano, ma tutto il territorio regionale, tant'è vero che in sede di incontri che ho fatto poi in prefettura a Milano, coinvolgendo coinvolti tutte le province, questo fu una cosa diffusa. È cambiato qualcosa effettivamente, e allora su questo dobbiamo agire. Due fronti. Il primo è capire le problematiche che sono intervenute per quanto riguarda, tra virgolette, l'alimentazione di questi corsi d'acqua. L'altro è quello che invece ha rappresentato lei, della scarsità dell'intervento manutentivo e quindi anche di pulizia di questi corsi d'acqua. E su questo abbiamo fatto tutta una serie di interventi. Il primo intervento che abbiamo fatto è quello di convocare riunioni con il soggetto che è deputato alla gestione di questo corso d'acqua, che è il consorzio Muzza Bassa Lodigiana, e abbiamo a dire il vero convocato anche SAL, che è la società che gestisce i servizi idrici, perché ovviamente c'è una relazione anche sugli scarichi fognari in questi corsi d'acqua, parlo in generale non solo della Valsarina, e questo ci ha permesso di capire un pochino il quadro soprattutto di azione, cioè a chi tocca fare che cosa, e abbiamo chiesto ovviamente di provvedere per quanto di competenza. Abbiamo visto che ci sono delle criticità, lei l'ha ben rappresentata e quindi non le ripeto, bisogna pianificare una serie di interventi. Nell'ambito dell'attività di esercitazione di protezione civile, a livello provinciale, abbiamo stabilito di caratterizzare queste esercitazioni proprio su questo tema, visto che a novembre dell'anno scorso abbiamo subito queste gravi conseguenze, abbiamo detto bene, ci prepariamo nel migliore dei modi a far fronte a eventuali ulteriori situazioni che si dovessero riproporre e soprattutto capire quali sono le criticità. Quindi le confermo quello che ha detto lei, la maggior parte dei corsi d'acqua minori hanno queste situazioni, tant'è vero che si è deciso durante questa attività esercitativa che ha coinvolto tutto il mondo del volontariato di protezione civile provinciale, quindi compreso anche i nostri volontari di Orivecchio, in attività di rimozione almeno delle situazioni più critiche. Non tutte le abbiamo rimosse, alcune sicuramente sì, delle piante, eccetera, eccetera. Ma inoltre è stata fatta anche un'attività ispettiva, grazie all'intervento di altre associazioni di protezione civile, sono state messe a disposizione dei mezzi, barche, barchette, adeguate a percorrere quel corso d'acqua per fare un'ispezione, dalla quale abbiamo fatto una serie di rilievi che confermano in parte quello che dice lei e altre cose che abbiamo evidenziato, che saranno messe a breve, non a disposizione, comunicheremo al consorzio Muzza, che abbiamo chiesto appunto di convocare, se non c'era l'architetto Riccaboni magari l'abbiamo già data, a breve, proprio perché da questo report scaturiscono una serie di azioni di intervento non solo di pulizia per quanto di competenza, ma che abbiamo individuato anche situazioni che sicuramente coinvolgono anche i privati che sono posti lungo quel corso d'acqua, per alcune situazioni, ma non posso immaginare in buona fede, che hanno costretto, come diceva lei, il restringimento anche di questo corso d'acqua, causando ovviamente, non dico un imbuto, ma sicuramente una criticità. Quindi azioni da fare. Nel frattempo abbiamo fatto delle attività però anche di pulizia degli scolmatori, molto importanti, che erano tempo che non venivano fatti, proprio per garantire il maggior deflusso in caso di grandi quantità di acque dovessero ripresentarsi sul territorio, che peraltro, ricordiamo soprattutto, hanno causato un disagio incredibile ad alcune comunità di Giacodazzi, di Berchinti, mi ricordo il tema della zona di Martin Luther King, cioè una serie di problemi, effettivamente così. Abbiamo superato problemi nella zona del Sillaro, che lì ha retto abbastanza, mentre a Tavazzano è completamente uscito. Dunque, corretto quello che ha detto. Allora, massima attenzione sull'argomento. Confermo quindi la volontà delle amministrazioni comunali di proseguire in questo percorso di affiancamento e coinvolgimento degli altri organi preposti sulla materia affinché vengano rimosse quelle criticità che anche lei ha rappresentato. Oltre a quelle che abbiamo già fatto però, alcuni interventi sono stati eseguiti. L'altro tema è quello invece di prepararsi nel caso ci dovesse essere un altro evento come quello. Speriamo di no, perché i danni che ha fatto stiamo ancora riparandoli adesso in alcuni casi, con delle sofferenze economiche non indifferenti. E prepararsi vuol dire che il nostro volontariato, ma non solo il nostro, novembre dell'anno scorso si è mosso tutto il mondo del soccorso provinciale, ha cominciato a prepararsi, grazie anche a queste attività esercitative, a far fronte a situazioni analoghe, ad esempio tutto il discorso della protezione delle zone dove potrebbe esserci esondazioni e così via. Però mi fermo qui per andare ulteriormente nel dettaglio. Comunque condivido le preoccupazioni esposte da Mondello e rappresento a lei e al Consiglio Comunale che stiamo proseguendo in questa attività di coinvolgimento degli organi preposti per completare quelle attività che ci permettono di avere maggiori rassicurazioni sulla buona funzionalità di queste rogge. È cambiato anche la condizione meteorologica e queste quantità di acqua in poco tempo causano danni, non c'è un sistema adeguato per reggerle, quindi dobbiamo trovare sistemi di mitigazione. Giustamente le dice, intanto sistemiamo quello che c'è da sistemare. È soddisfatto?
Sono soddisfatto a metà, mi fa piacere che lei si è prodigato a comunque a provare a contattare chi di dovere. Però dall'altra parte sono amareggiato perché è passato un anno e comunque ci sono ancora situazioni lì da vedere, sperando che non piova come l'anno scorso, perché sennò ci troviamo ancora sotto l'acqua.
Mondello, mi scusi, questa è un'interpellanza e l'ho chiesto soddisfatto. Adesso è soddisfatto a metà, altrimenti a fronte della sua affermazione dovrei replicare alcune cose, perché non è stato un anno infruttifero, è stato un anno molto impegnativo, e ve lo assicuro, non solo a livello comunale ma a livello provinciale su questi temi. Però non vado oltre, sennò serve un dibattito, quindi mi fermo qua. Grazie. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 11, mozione urgente presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Los Futura sul servizio raccolta rifiuti. La mozione è stata presentata da Salvini, dal capogruppo, la leggo, poi le do la parola per l'illustrazione. Okay. Allora, mozione urgente, presentata il 6 novembre 2015, anzi no, è stata registrata l'11 novembre. Premesso che con il Consiglio Comunale numero 26 del 15 luglio 2015 venne approvato il cambio di servizio di raccolta rifiuti. Visto che tale approvazione ha suscitato un malcontento generale per il taglio del servizio a parità di costo per l'utenza,
considerato che, a seguito di tale approvazione voluta dalla maggioranza che amministra la città, la situazione igienico-sanitaria delle due cittadine è ulteriormente peggiorata, dovuta anche al tasso di inciviltà ricorrente di alcuni concittadini e non solo. Considerato che, a seguito di tutto ciò premesso e alle continue lamentele poste in essere da tanti cittadini, è stata organizzata una raccolta firme sotto forma di petizione popolare, con numero 434 firme, protocollata poi al numero 0011555 del 7 novembre 2015. Considerato inoltre che in quei tagli è stata prevista anche la chiusura di 6 ore dell'ecocentro di via Martin Luther King, passando dalle 20 ore settimanali alle 14 ore attuali, che hanno creato scompensi organizzativi a tutta la cittadinanza. Chiediamo al signor Sindaco e a tutto il Consiglio Comunale di voler riconsiderare la questione, ripristinando, così come da petizione popolare, i due passaggi di raccolta rifiuti frazione secco, di inglobare il passaggio di raccolta carta e plastica nello stesso giorno, di mantenere gli attuali giorni e orari di apertura dell'ecocentro ampliandoli con un'apertura domenicale di 2-4 ore, onde permettere a tutti coloro che non lavorano in città di poter meglio usufruire del servizio per cui pagano e migliorare così gli aspetti organizzativi dei cittadini e degli operatori ecologici che molto spesso si trovano a dover raccogliere rifiuti depositati all'ingresso dello stesso ecocentro dai soliti incivili. Prego, consigliere Savini.
Sì, grazie. Noi presentiamo questa mozione per dar forza in sede di Consiglio Comunale alla petizione, come lei ha citato, con 434 firmatari i nostri concittadini. Come diceva, noi chiediamo che venga ripristinato il servizio di raccolta per quanto riguarda le frazioni di plastica, carta e cartone e secco, con alla data antecedente al 15 luglio, data in cui è stato deciso la riorganizzazione del servizio. Allo stesso tempo, come le diceva, chiediamo comunque che vengano tenuti i giorni di chiusura martedì e giovedì come in questo momento, però che ci sia la possibilità di poter accedere all'ecocentro 2 o 4 ore durante la domenica ed eventualmente anche prevedere una volta al mese il ritiro degli ingombranti, cosa che accade in alcuni comuni. Tutto questo noi lo richiediamo oltre per garantire un servizio al cittadino efficiente, anche perché di fronte alla riduzione del servizio non abbiamo notato nessuna proporzionale riduzione della tassazione. È una tassa che comunque è in carico al 100% all'utenza. Considerando anche che in questi anni la differenziata ha raggiunto circa il 60%, questo ha generato anche una riduzione del carico di smaltimento del comune e quindi un minore sborso, però anche in questo caso non abbiamo visto nessuna riduzione dell'imposta. Quindi non vediamo un miglioramento del servizio, perché sinceramente per una riorganizzazione noi speriamo che il servizio venga lasciato inalterato, migliorato, ma comunque che il prezzo non aumenti. La cosa positiva comunque vediamo che c'è stata l'automatizzazione dell'ecocentro, cosa come l'ho già detto in passato, in cui siamo perfettamente d'accordo. L'unica cosa che possiamo vedere, chiaramente questo consiglio non ne ha colpa, è che questa è stata un'idea della loro opposizione presentata nel 2012, ma mai presa in considerazione, nonostante sia passata tramite mozione in consiglio comunale. Noi vorremmo comunque parlare di riorganizzazione anche quando verrà eventualmente stipulato un nuovo contratto con una nuova società o comunque con la stessa, ma a patto che vi sia magari una gara d'appalto. Stiamo parlando comunque di una somma ingente superiore al 500.000 euro, se non sbaglio. Quindi in quel momento sicuramente si potrà decidere un servizio migliore, magari con un esborso minore, che comunque non vada a gravare nuovamente sulle tasche dei cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Savini. Essendo una mozione, si apre il dibattito. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Sessi.
Grazie, signor Sindaco. Nel Consiglio Comunale del 15 luglio 2015 è stato approvato il nuovo servizio di raccolta rifiuti. Mentre da una parte si è deciso di tagliare il porta a porta, carta, plastica e secco del 50% e di ridurre l'orario di apertura della piattaforma ecologica del 25%, dall'altra non è corrisposta una riduzione della tassa, che è rimasta invariata. quindi i cittadini, le attività produttive e commerciali continuano a pagare le stesse tariffe, ma in cambio hanno un servizio che è stato notevolmente ridimensionato, per poter ricavare un risparmio che, sommato ad altri, permette di coprire 75.000 euro in meno di entrate dovute alla diminuzione dell'iscrizione al ruolo. I tagli al servizio hanno generato degli inevitabili effetti collaterali nella gestione dei rifiuti da parte delle utenze, quali l'accumulo prolungato nelle abitazioni, che ha fastidiose conseguenze antiestetiche, logistiche e igieniche. Chi non riesce a stoccarli per la mancanza di spazio, oppure necessita di doversene liberare per le conseguenze causate dalla natura stessa dei rifiuti, si vede costretto, tra una raccolta e l'altra, a conferirli personalmente all'ecocentro. Quindi, se da una parte si è installato un sistema di accesso controllato per evitare che i non residenti vengano a conferire i loro rifiuti in piazzola, gravando sulle casse comunali, dall'altra stiamo assistendo ad un utilizzo sempre maggiore della stessa da parte dei cittadini, con un probabile aumento del costo di gestione. A questo poi bisogna aggiungere un'altra riflessione. I quantitativi che per i suddetti motivi vengono conferiti all'ecocentro, in realtà, dovrebbero essere raccolti con il servizio del porta a porta. Di conseguenza si rischia di pagare due servizi per smaltire lo stesso rifiuto. Altro aspetto importante è quello relativo ai commercianti e agli artigiani. Come noto, si tratta di categorie che sono sottoposte a tariffe notevolmente elevate, a cui, in molti casi, non corrisponde una reale produzione di rifiuti tale da poterle giustificare. A questo si va ad aggiungere sia un dimezzamento del servizio di raccolta, che peraltro spesso e volentieri funziona a singhiozzi e a macchia di leopardo, sia l'obbligo di doversi iscrivere all'albo nazionale gestori ambientali, pagando una cifra di circa 360 euro per il primo anno, se l'istruzione pratica viene fatta attraverso un'associazione di categoria, se invece non viene fatta attraverso l'associazione di categoria, per correttezza sono 100 euro in meno, e successivamente una quota poi annuale di 50 euro per poter accedere alla struttura ecologica. In conclusione, a distanza di 4 mesi, ormai palese che tra la popolazione c'è parecchio malcontento, che si sarebbe potuto evitare o comunque limitare, magari convocando delle assemblee pubbliche in cui avremmo potuto informare e dibattere con i cittadini sull'argomento, e magari arrivare a trovare una decisione condivisa che avrebbe ridotto al minimo gli evidenti disservizi che si sono venuti a creare, e perché no, forse anche contenuto il degrado urbano a cui stiamo assistendo, dovuto all'abbandono dei rifiuti. Penso che quando si ricopre un ruolo istituzionale e si decide di apportare delle modifiche ad un servizio che ha un forte impatto sulla vita della comunità in cui si è chiamati ad amministrare, è fondamentale che tutti i suoi componenti vengano coinvolti nell'iter che porta a tale scelta. Quello che invece non è accettabile è che i cittadini si trovino davanti al fatto compiuto. Concludo, mi auguro che si possa più presto ritornare a ripensare e riorganizzare un servizio che sia veramente all'altezza del nostro paese. Grazie.
Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Consigliere Cerelli? Ho visto che... Tirate la monetina, sono d'ufficio. Consigliere Ruggeri, prego.
Grazie. Ho preparato un intervento perché volevo sviscerare uno ad uno tutti gli argomenti che stanno intorno al tema della raccolta dei rifiuti, perché è un tema molto complesso e bisogna avere il coraggio e l'onestà di affrontarlo tutto nel suo complesso e dall'inizio alla fine, non solo alcuni aspetti. Questo perché solo affrontandolo tutto si comprende qual è la portata dei cambiamenti che stiamo apportando nel servizio di igiene urbana, qual è l'impatto e qual è la ratio che ci ha portati a prendere certe scelte in un quadro complessivo di scelte più generali e con anche delle valutazioni tecniche che prescindono, diciamo, da valutazioni puramente politiche, ma che sono il frutto di ragionamenti appunto di persone che fanno questo mestiere come lavoro e quindi hanno la cognizione di causa per spiegarci perché è meglio un sistema invece di un altro sistema di raccolta. Il quadro generale a cui mi riferisco è quello della scelta di fondo dell'amministrazione comunale. Nel 2014, è stato ribadito anche questa sera, l'amministrazione comunale non ha aumentato volutamente nessun tipo di tassa o di tariffa e quindi mi riferisco, oltre alla TARI che è rimasta invariata, anche la TASI, l'IMU, l'addizionale IRPEF. Questo è un punto di partenza fondamentale che ci consente di delineare meglio un quadro entro cui anche questa scelta della Tari si va a delineare e configurare. E io rivendico in questo caso la decisione dell'amministrazione come vincente, in quanto in un momento così delicato di passaggio diventa veramente difficile andare a toccare di passaggio e di uscita dalla crisi, di primi timidi segnali di ripresa, la scelta di andare a toccare la leva tariffaria e la tassazione ci è sembrata una scelta non opportuna, una scelta di cui io andrei orgoglioso e di cui valuterei anche le conseguenze rispetto a un'azione contraria. Quindi nel momento in cui si critica un servizio ritengo che chi ha come ruolo quello dell'opposizione ha anche il dovere di rappresentare un'alternativa, altrimenti dire vorrei fare questo senza dirmi precisamente dove, a chi, con quali modi e metodi vado a recuperare le risorse diventa solo l'enunciazione di una serie di desiderata che poi non troveranno mai applicazione. Quindi ancorché la valutazione tecnica rispetto ad alcune vostre proposte è comunque diametralmente opposta, c'è anche un tema più generale rispetto alla copertura dei servizi che voi andate a chiedere. Per questo appunto dico è un tema che va raccolto nel suo, che va raccolto e raccontato nel suo complesso. Da una parte, come dicevo, ci sono state valutazioni tecniche che non possiamo e non vogliamo disconoscere. Se il gestore del servizio di igiene urbana ci rappresenta un'anomalia, e mi riferisco ai due giri alla settimana del secco, dobbiamo intervenire. Anche in questo caso fare opposizione è diametralmente e sostanzialmente diverso da dover governare dei problemi e una comunità. Se non ci fossimo adeguati alla totalità dei comuni dell'Odigiano, riducendo da 2 a 1 i passaggi settimanali del secco, ci avreste facilmente accusati di sprecare risorse pubbliche. Io questo tema non capisco perché il tema della raccolta del secco altrove è la normalità da anni, con una frequenza monosettimanale, all'Odivecchio diventa tema di dibattito politico senza per di più entrare nel merito della decisione tecnica che sta alla base, cioè il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, e quindi si configura come un'opposizione un po' populista dal mio punto di vista. Trovare un tema dibattuto, urlarlo, e invece la vera sfida a mio avviso è quella di andare al cuore delle questioni, analizzarle nei dettagli e sviscerare le mille facce che ogni vicenda ha. Dico appunto, se non avessimo riorganizzato la raccolta del secco con i dati di Astem alla mano e di Astem ora linee gestioni e la sua scheda tecnica, ci avreste accusato di spreco di denaro pubblico perché le relazioni tecniche dicevano di farlo. Lo abbiamo fatto e oggi ci accusate di togliere servizi ai cittadini. Ripeto, c'è una sostanziale differenza per dover affrontare dei problemi e invece in linea di principio fare affermazioni senza poi un supporto fattuale. Anche sulla raccolta della carta e della plastica quindicinale abbiamo voluto anticipare quella che è una direzione ben chiara, cioè quella di ridurre la produzione del rifiuto alla fonte e stimolare il cittadino ad una migliore differenziazione. Il futuro è da quella parte. Tra l'altro, linee gestioni, come vi ho detto, avrebbe l'interesse esattamente opposto, cioè quello di fatturarci più servizi, ma a nostro avviso il tema del miglioramento della raccolta differenziata passa anche da queste modifiche, da quindi dalla messa in discussione di passaggi anche consolidati. Siete stati in grado di cavalcare un'onda, questo non lo disconosco, però sottolineo ancora una volta come non avete azzardato una proposta alternativa corredata da un sostegno economico alla stessa. Ripeto, dove li avreste presi i soldi per la realizzazione di proposte insostenibili in questo momento e sostanzialmente non corrette, non disconosco assolutamente l'opposizione politica e strumentale che mettete in atto sul tema dell'igiene urbana. A voi il merito di aver raccolto 400 firme di cittadini, ma mi piacerebbe anche sapere se questi cittadini sono stati correttamente informati in merito alle motivazioni della riorganizzazione, alla vicenda della gestione urbana nel suo complesso, alle alternative fattibili, agli investimenti che questa operazione ci permetterà di fare, oppure se avete sostenuto una non corretta interpretazione di alcuni dati parziali. Ma vediamoli questi dati. Nella vostra petizione, che sostanzialmente traduco la mozione che presentate è la trasposizione in sede consigliare di una petizione di raccolta firme con 400 firme, con oltre 400 firme. Nella vostra petizione sostenete che con poco più di 8 euro a famiglia si riuscirebbe a rimettere in piedi il servizio nella condizione di partenza, tra l'altro non più sostenibile per una corretta raccolta differenziata dei 6 primi mesi dell'anno. Ebbene, il dato da voi fornito è fazioso e ignora completamente il criterio di calcolo della Tari. La Tari infatti colpisce in base alle superfici, con particolare incidenza sulle attività artigianali e commerciali, mi trovo d'accordo col consigliere Sessi su questo, ed un ripristino delle condizioni preesistenti colpirebbe non tutti in modo uguale con 8,33 quello che è euro come vorrei, a famiglia come vorreste far intendere, ma alcune categorie in particolare. Inoltre,
scusa, ancora un minuto. Nuovo regolamento.
È già in vigore da adesso?
Sì, immediatamente esecutivo.
Omettete comunque un tema centrale. Il bilancio del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti coperto dalla Tari deve essere redatto in base alle iscrizioni a ruolo, ossia le previsioni di quanto dovrebbero pagare i cittadini. Tocchiamo quindi un grande tema, di certo trasversale, ma con grande valenza nella copertura dei servizi per i cittadini, come la raccolta dei rifiuti. I mancati pagamenti nell'anno 2014 e negli anni precedenti sono una cifra davvero importante. Questo obbliga coloro i quali pagano scrupolosamente la Tari a pagarla alla fine più alta per coprire i mancati introiti di chi non paga. Ciò perché, pur procedendo alla riscossione coattiva negli anni successivi, la quota recuperata non è mai pari al 100%, e quindi nel piano economico finanziario il comune, cioè la collettività tutta, deve inserire anche gli insoluti, cioè il non incassato, che rientrano nei costi del servizio e quindi nelle spese da coprire pienamente con la tassazione. Ergo è necessario aumentare anche le tariffe per porre rimedio a questi mancati introiti e dobbiamo smontare una delle continue osservazioni che viene fatto, cioè il servizio viene rimodulato, mi aspetto che venga abbassata la tassazione, invece è esattamente il contrario, per avere una tassazione invariata abbiamo rimodulato il servizio. Oggi abbiamo un tasso di mancati pagamenti per quanto riguarda la Tari pari all'impressionante cifra del 40%. Mi sarei quindi aspettato da parte vostra un importante intervento di richiesta di fronte comune con la maggioranza in merito al recupero dell'evasione o semplicemente mancato pagamento della Tari, attraverso anche un'importante operazione culturale comune che le istituzioni, maggioranza e minoranza insieme, devono condurre.
Consigliere Ruggeri, le devo togliere la parola, sono passati i tempi, però le informo che il nuovo regolamento prevede che si possano essere due interventi nella terza seduta, nello stesso argomento.
Ok, bene. Allora continuerò il mio intervento quando mi verrà ridata la parola.
Ho chiesto, c'era con l'immediata eseguibilità, era già in vigore il regolamento, è così, per cui devo attenermi rigorosamente a quanto è previsto l'articolo 37 che dice, così almeno facciamo subito buona sperimentazione, nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo o il consigliere dello stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di 5 minuti e la seconda per non più di 3, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore e così via. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per non più di 2 volte per 5 minuti ciascuno, quindi 5 minuti. Consigliere Cervelli, prego.
Non devi toccare.
Sì. Allora, lo spirito ecologista che riscontro nel collega Ruggeri, così come le competenze in materia, non le discuto. Ritengo però che il tutto, quindi ci tengo in generale a dire la mia sul tema dei rifiuti, perché è un tema di interesse nazionale, ma certamente è un servizio primario e va a toccare proprio tutte le famiglie e gli artigiani, appunto. Ritengo appunto però che venga disperso nel momento in cui appunto il collega ritiene che tutti la devono pensare e debbano vivere come lui. Quindi riscontro uno spirito veramente forte, così via. Ovvero dal punto di vista politico, perché siamo nel contesto del Consiglio Comunale, quindi ognuno di noi è impegnato anche politicamente, vuoi per mancanza di obiettività o per errore di valutazione, l'azione proposta genera una inadeguata interpretazione per tempi e modi delle esigenze della cittadinanza. Ho sintetizzato molto quello che volevo dire, ovvero in tale scenario, frutto appunto delle relazioni emerse, delle indagini, delle informazioni che ho riferito
in queste settimane, sul preciso punto dell'ordine del giorno. Dopo averne, se di opportune, avanzate le mie perplessità, Conte, che abbiamo portato avanti su questa tematica, allora, non tanto e solo sui contenuti, che per esigenza di bilancio comunque dovevano essere rivisti e corretti, ma per il metodo avanzato e proposto. Allora, da parte mia non sussistono le condizioni per sostenere la proposta avanzata dal collega, appunto, consigliere sulla tematica, e con il voto a favore della mozione presentata dall'Aus Futura vorrei rafforzare una volta in più, se mai ci fosse bisogno, questa tematica, che va veramente a incidere e a creare un notevole disagio in tutta la cittadinanza. Allora, ho cercato di sintetizzare, avevo preparato una bella relazione, però poi ho copia e incolla, così via, cercato di sintetizzare, però per esprimere questo pensiero.
Grazie consigliere Cerrelli. Prego, consigliere Mondello.
Durante il Consiglio Comunale del 15 luglio 2015, il consigliere comunale Uggeri affermava che LGH aveva chiesto all'amministrazione comunale di modificare il servizio di raccolta rifiuti. Vedesi delibera di Consiglio Comunale numero 26 del 15 luglio 2015. Mentre dalla delibera di giunta numero 109 del 22 luglio 2015 si evince che già con delibera 87 del 17 giugno 2015 veniva disposto di richiedere alla stessa LGH, linea gestioni, di avanzare con urgenza una proposta economica che riguardasse i costi, le modalità e le tempistiche per l'installazione di un sistema di accesso controllato all'ecocentro, i risparmi economici derivanti dalla riduzione di 6 ore settimanali degli orari di apertura della cittadinanza dell'ecocentro, i risparmi economici derivati dalla riduzione del servizio di raccolta porta a porta del secco da 2 ad 1 volta a settimana e di carta e plastica da 1 volta a settimana a 15 giorni. Lo stesso Uggeri afferma anche che Lodivecchio è l'unico comune del circondario dove l'ecocentro avesse un'apertura pari a 20 ore settimanali. Da un'analisi fatta sui 7 comuni dell'Lodigiano risulta che l'unico comune che ha un'apertura dell'ecocentro di 12 ore è Zero Bonpersico. Dopodiché Codogno 18 ore settimanali, Sant'Angelo di Giano 24 ore settimanali, Savastano con Vilavesco 20 ore settimanali, Borghetto Lodigiano 20 ore settimanali, Mulazzano 17 ore settimanali, Graffignana 18 ore settimanali. Chiedo alla dottoressa Balletta di mettere agli atti i suddetti documenti. Ancora una volta sono i fatti a smentire le prese di posizione del consigliere delegato dell'ambiente Uggeri. In relazione al fatto che la cittadinanza paga il 100% del servizio raccolta e smaltimento rifiuti rapportato al 2014, perché tutta la cittadinanza, le aziende, gli operatori economici devono sottostare alle scelte derivanti dalla riduzione dello stesso pari al 30%? Crediamo inoltre non siano questi i metodi per aggranellare qualche euro a discapito dell'igiene cittadina, e tantomeno essa è utile per combattere un'inciviltà più o meno diffusa. Aggiungiamo, come già opportunamente relazionato nella petizione e nella conseguente mozione in discussione questa sera, che questa operazione non può essere catalogata come ottimizzazione, bensì sarebbe più consono dire che si tratterebbe di una pessimizzazione. Inoltre, nessuna considerazione è stata posta in essere nei confronti degli allettati, dei malati e dei bambini, che hanno necessità di cambiare il pannolino almeno 2-3 volte al giorno. Nessuna considerazione si è avuta nei confronti di chi non ha sufficienti spazi per poter stivare plastica e carta per 15 giorni e secco per una settimana. Crediamo che a questi motivi possa essere ricondotta la maggior quantità di rifiuti portata all'ecocentro. Analizzando la questione economica, scopriamo, nostro malgrado, che lo sconto praticato dal gestore del servizio risulterebbe fortemente insufficiente. Infatti, dai conteggi effettuati, lo sconto che dovrebbe essere applicato in relazione al servizio tagliato può essere considerato nell'ordine di circa 90.000 euro, stando alla base del contratto datato 2007, mentre lo sconto praticato è pari a circa 28.000 euro. Se rapportiamo il costo della raccolta rifiuti dal 2007 a oggi, che è maggiorato di oltre 60.000 euro, andiamo ad aumentare ulteriormente il disavanzo dello sconto applicato. Si rileva inoltre che con il cambio di gestione dello smaltimento si è passati da un costo di 122 euro a 91 euro a tonnellata, con un risparmio di pari a 31 euro a tonnellata. Questo risparmio dovrebbe essere posto in capo all'utenza, a partire dal 1 gennaio 2015, ma non è mai stato pervenuto. Rimaniamo allibiti dalla scelta di affidare l'installazione dell'ecocentro alla LGH Gestioni per un costo di 24.000 euro più IVA, che reputiamo essere di oltre il doppio rispetto al prezzo di mercato, senza peraltro aver richiesto eventuali atti preventivi da paragonare. Inteso che a prescindere dalle risorse esposte di quest'opera, approviamo comunque la sua installazione, che porterà a regime un risparmio di 50-60.000 euro annui. Per concludere, dal 2007 ad oggi, grazie all'impegno della cittadinanza, la raccolta differenziata è superata il 60%, ma la cittadinanza non ha usufruito di nessun beneficio, anzi ha dovuto sopportare esborsi economici per sacchetti biodegradabili e cestini di contenimento per stivare carta plastica. Pertanto, alla base di tutto ciò detto e di considerazione dei risparmi economici derivanti dai capitoli di spesa elencati, ci auguriamo che il Consiglio Comunale accetti queste nostre proposte, ripristinando il servizio per cui i cittadini pagano.
Grazie consigliere Mondello. Prego consigliere Ruggeri.
No, alcuni spunti citati da Mondello, ripeto, sono affermazioni di principio che trovano un'interpretazione distorta. Però concordo sul fatto che abbassare la tariffa è possibile. Dovremmo partire dal fatto che il 100% dei cittadini delle attività commerciali e produttive paghi quanto dovuto. Obblighiamo invece gli scrupolosi a sobbarcarsi il costo dell'intero servizio. Per questo il vostro calcolo dei famosi 8 euro in più a famiglia per ritornare amici come prima trasmette un'idea di impatto ridotto su ogni famiglia di un eventuale ripristino comunque scorretto della raccolta differenziata ante luglio, lasciando spazio appunto per sbagliate interpretazioni, e si manifesta nei fatti come una stangata per i soliti noti che pagano il servizio. I nostri uffici stanno lavorando alacremente per recuperare i mancati pagamenti della Tari e un'azienda incaricata sta facendo altrettanto per il recupero dell'ICI IMU, con risultati che abbiamo appena visto nella variazione di bilancio. Questo perché la nostra vuole essere al tempo stesso una forte operazione di equità verso i cittadini scrupolosi, per pagare tutti e pagare di meno, per quello che abbiamo ritenuto tra i vari ragionamenti anche iniquo aumentare la Tari. Sorrido poi quando tra i firmatari della vostra petizione trovo chi protesta per un servizio per cui non ha pagato per anni interi, o per chi sottoscrive petizioni e poi scarica rifiuti sulla strada per Cascina Gallinazza ricevendo pesante verbale di sanzionamento, o ancora per chi sottoscrive petizioni e poi non mette in pratica i fondamenti della raccolta differenziata mischiando l'umido al secco e prendendo per questo un altrettanto corposo verbale. Ecco, la differenza forse sta nell'impegno e nel disimpegno che i cittadini quotidianamente mostrano verso la propria comunità. Per questo non può che trovarmi d'accordo la vostra affermazione circa il preoccupante livello di inciviltà che sta dilagando il Paese, e non è certo colpa delle nuove frequenze di raccolta differenziata. Anche in questo caso penso che sarà importante agire tutti insieme come comunità per mettere un freno alla maleducazione che ci consegna una città a tratti imbarazzata. Noi agiremo in questo senso con gli strumenti che ci competono, attraverso un'azione di divulgazione e informazione, attraverso l'introduzione di migliorie del servizio di igiene urbana nel corso del 2016, attraverso una forte azione di controllo e sanzionamento. I risparmi che realizzeremo grazie alle nuove frequenze di raccolta differenziata di mancati costi di smaltimento dei rifiuti prodotti altrove e depositati nella nostra piazzola verranno totalmente reinvestiti in migliorie del servizio in fase di valutazione e preventivazione, permettendoci di rivedere complessivamente ancora molti aspetti dell'igiene urbana, come ad esempio i giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto, la risoluzione puntuale di alcune problematiche di raccolta sul campo in questi mesi. Penso al tema dei pannoloni e pannolini, come avete citato, su cui presto ci saranno novità relative al conferimento, o alla fornitura di bidoni carrellati condominiali, che possono contribuire ad organizzare meglio lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti. E nel 2016 interverrà anche il calcolo della nuova Tari da introdurre nell'anno fiscale 2017, che ci permetterà di rivedere ulteriormente i servizi offerti e i costi sostenuti alla luce delle novità introdotte dalla legge. Sarà necessario in tal senso mettere in pratica un'opera di mitigazione del peso della nuova tariffa, che sarà calcolata non più per metro quadrato di superficie, ma per persone e per tipologie di rifiuto prodotto, gravando in particolar modo, ahimè, su alcune categorie di cittadini ed attività produttive. Un'altra sfida complessa da gestire al meglio si appresta ad essere effettuata. Dal punto di vista della divulgazione, Già in queste settimane abbiamo realizzato lettere in 6 lingue diverse per essere ancora più efficaci nei confronti dei cittadini stranieri nel comunicare le modalità di raccolta differenziata. Per questo motivo abbiamo realizzato in collaborazione con Linea Gestione un calendario del 2016 in distribuzione gratuita a tutte le famiglie e le attività commerciali e artigianali, con riportati già i giorni di raccolta differenziata di tutto l'anno prossimo e relativo spostamento dettati dalle festività. Annuncio che è anche operativa la nuova app Rifiutiamo, realizzata da Linea Gestione, contenente le corrette informazioni per differenziare i rifiuti relativi al nostro comune, tutte le informazioni relative alla piattola ecologica e il calendario informatizzato della raccolta porta a porta. Un altro grande risultato che mi sento di condividere con tutta la cittadinanza e che da domani verrà adeguatamente pubblicizzato. Abbiamo poi attivato il servizio di tutoraggio ambientale che sta dando ottimi risultati in termini di informazione e di repressione. A questo proposito tengo a dirvi che i risultati evidenziati dai tutor di Linea Gestioni sono a mio avviso alquanto preoccupanti. A distanza di 7 anni dall'introduzione della raccolta differenziata secco-umido, ancora moltissimi cittadini non svolgono correttamente la separazione dei rifiuti, con gravi ripercussioni sulla qualità del rifiuto conferito allo smaltimento e quindi sulla capacità di riciclaggio stessa. In particolare mi riferisco alla diffusa abitudine di alcuni di gettare i rifiuti umidi nel secco, un'operazione, ce lo dicono i controlli, davvero troppo diffusa, a distanza di molti anni dall'introduzione della raccolta separata. Questo deve farci accendere un campanello d'allarme rispetto alla disinvoltura e alla facilità con cui troppi concittadini si fanno beffe delle basilari regole di raccolta differenziata. Mi dispiace che il nuovo regolamento sia stato reso. Dice di argomentare al meglio.
Perfetto, mi deve la tua parte. Prego, ci sono altri consiglieri? Prima l'assessore, grazie. Assessora Losi, prego.
Sì, mi rendo conto che su particolari argomenti forse ci sarebbe la necessità di aumentare il tempo a disposizione. Magari potrà essere una modifica che possiamo fare al regolamento. Il regolamento non è lo statuto, si può modificare come, magari lasciando la possibilità a un consigliere che vorrebbe intervenire di dare il proprio tempo ad un altro consigliere. Però il mio intervento era sulla questione. Nelle valutazioni generali che hanno portato questa amministrazione a scegliere il modello organizzativo ora in vigore, ve n'è una che viene sottovalutata, ma che al contrario riveste una importanza strategica rispetto al problema della produzione dei rifiuti. L'Unione Europea, anche recentemente, si è espressa sull'esigenza sempre più pressante della riduzione della produzione dei rifiuti. Tant'è vero che la Regione Lombardia ha provveduto a mettersi in linea con le politiche comunitarie in tema di gestione dei rifiuti, dotandosi di un piano di azione per la riduzione dei rifiuti urbani, si chiama PAR questo documento. Il complesso di tale misura è stato ricompreso nel piano per una Lombardia sostenibile legata al raggiungimento degli obiettivi 20-20-20, abbattimento del 20% delle emissioni di CO2, 20% di produzione energetica e 20% dell'energia utilizzata in tutto entro il 2020. L'obiettivo non è nuovo, da una 30 d'anni si afferma l'esigenza di ridurre i rifiuti. In questo tempo, tuttavia, la produzione è cresciuta in maniera esponenziale. Nell'ultimo decennio le politiche comunitarie hanno spinto per affermare il principio della responsabilità del produttore su singole categorie di rifiuti speciali. Ora si stringono le maglie sui rifiuti, compresi quelli di provenienza domestica. Il PAR, quel documento di cui parlavo prima, sperimentato nel territorio di Brescia, si prefigge azioni specifiche per definire le migliori pratiche e le linee guida da trasmettere agli altri territori regionali. L'obiettivo dichiarato è la riduzione della produzione dei rifiuti per almeno 106.000 tonnellate annue. Questo rappresenterebbe il 2% della produzione annuale di rifiuti. La percentuale può sembrare bassa, ma se confrontata con il trend di crescita dei rifiuti urbani negli ultimi 3 anni, proprio pari al 2%, è significativa. Grazie alle azioni del PAR si andrebbe ad azzerare la crescita media attuale, invertendo la tendenza in atto. Fra gli interventi previsti e sollecitati dalla Regione Lombardia ci sono per esempio la vendita di prodotti poco imballati o alla spina nei supermercati, la distribuzione degli alimenti invenduti a mense sociali, vendita di acqua alla spina in mense, bar e ristoranti, riduzione della carta dei frutti, riduzione della carta nelle cassette della posta, promozione del Fem Delivery, acquisto quindi di frutta e verdura, farine e prodotti lattiero-caseari proposti direttamente dai produttori in cassette a rendere. Se al cittadino che sta sbuffando non interessa questa cosa, io penso che possa tranquillamente lasciarci continuare nel nostro lavoro. Promozione della filiera corta, quindi l'adozione della filiera corta permette di ridurre molte tonnellate di rifiuti in città. Un esempio, se 2.500 famiglie, un po' il nostro trend cittadino, adottassero questa vantaggiosa abitudine, si otterrebbe una riduzione di oltre 100.000 tonnellate all'anno, 100 tonnellate all'anno di inutili imballaggi. C'è poi la promozione del compostaggio domestico, l'adozione, addirittura si parla di adozione di pannolini lavabili e la promozione delle giornate per riuso. Il Comune di Lodivecchio ha da tempo sostenuto nelle scuole progetti di educazione ambientale, non solo volti al recupero del materiale da riciclare, ma soprattutto alla sensibilizzazione verso una produzione di rifiuti sostenibile. Non poteva il Comune di Lodivecchio ignorare queste sollecitazioni regionali. Far comprendere alle famiglie che un eccesso di produzione di rifiuti non solo costa sotto il profilo economico, ma può creare forte disagio. Può creare forte disagio nello stoccaggio domestico e nelle operazioni di raccolta, può essere un forte incentivo a riflettere sulla necessità di rivedere abitudini consolidate, ma difficilmente sostenibili in futuro. Penso che nei prossimi mesi dovremo affrontare questo problema sotto il profilo informativo ed educativo e sono certa che certe contestazioni, come quelle rappresentate questa sera, potranno rientrare. Il problema non è incrementare tempi e modi di raccolta dei rifiuti. Il problema è educare a produrre meno rifiuti possibile. Se riusciremo in questo, ne avrà vantaggio la nostra comunità oggi, ma soprattutto ne avranno vantaggio le future generazioni.
Favore.
Di cui è corretto farci carico noi oggi.
Per favore, tempo. Grazie. No, io sono imbarazzato ovviamente, gli argomenti meritano assolutamente il dovuto tempo di riflessione, ma un regolamento che è stato approvato in questi termini va da me fatto rispettare in qualità di Presidente, quindi vi chiedo veramente di rimanere all'interno dei tempi. No, prima c'è il consigliere Menin. Prego, consigliere.
Grazie. Allora, ci chiediamo come mai a 5 mesi dalla scadenza della terza proroga annuale del contratto...
Per cortesia, silenzio in sala, per favore, rispetto ai consiglieri che stanno intervenendo. Grazie. Prego, scusi, a zero tempo, consigliere, mi perdoni.
Sì. Allora, riprendo. Ci chiediamo... come mai a 5 mesi dalla scadenza della terza proroga annuale del contratto scaduto nel 2012 si è voluto chiedere o proporre, dipende da quando si va a leggere la delibera, di rivedere le frequenze di raccolta con le GH. Perché chiedere ora di ritrattare le condizioni, tra l'altro nostro avviso a sfavore? Ci risulta che altre società che attualmente di fatto effettuano il servizio anche in altri comuni si pongono sul mercato con tariffe migliori.
Come mai non si è pensato di rivolgersi a loro anche se solo per un preventivo? Quando si pensa o se avete preso in considerazione l'idea di indire un nuovo bando di gara nella speranza che altre aziende possano partecipare e magari vincerlo con costi nettamente inferiori a quelli attualmente praticati da LGH? Qualche cosa non ci torna. 7 comuni su 27, questi sono dati rilevabili dal sito di LGH Assen, raccolgono i rifiuti ogni 15 giorni, 7 comuni su 27. Teniamo a precisare che i cittadini non hanno bisogno di essere adeguatamente informati da noi, perché i cittadini hanno i loro occhi per vedere i risultati di questa riorganizzazione. Comunque, a conti fatti, i dati che noi non riteniamo faziosi, che sono in nostro possesso, indicano che il costo dello smaltimento attualmente riconducibile ad una spesa di 91 euro a tonnellata. Facendo le opportune valutazioni, per quanto concerne il costo di raccolta, che approssimativamente si aggirerebbe intorno ai 110 euro per un totale di circa 200 euro di costo a tonnellata di rifiuto raccolto e smaltito. Quindi, se una famiglia media di 4 persone, questi sono dati che abbiamo avuto da Confartigianato e sono rilevabili, produce circa 400 kg all'anno, stando alla base dei calcoli appena esplicitati, si dovrebbe spendere una cifra di circa 80 euro all'anno. Vogliamo anche approssimare per eccesso, ipotizziamo 100 euro all'anno. Dai dati estrapolati e da quanto ognuno di noi paga per la Tari, allo di vecchio possiamo dire che la quota per ogni famiglia è di circa 150 euro, quasi il doppio quindi. E un qualsiasi ufficio o un'attività commerciale spende all'incirca 350 euro all'anno. Anche in questo caso quindi c'è qualcosa che non ci torna. Si spende tanto ed in più abbiamo avuto un servizio ridotto sia per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, sia anche per quanto riguarda le aperture dell'ecocentro. La nostra proposta di un'apertura domenicale non è stata presa in considerazione. Sempre riguardo all'ecocentro, siamo contenti che siano finiti i lavori da poco, con costi di realizzazione non propriamente in linea con l'attuale spending review. Una proposta, sottolineiamo, dell'ex comitato NOPGT fatta 4 anni fa, che prevedeva appunto l'installazione di un controllo accessi che, se realizzata in tempi non sospetti 4 anni fa, avrebbe fatto recuperare e quindi avremmo avuto un introito nelle casse comunali di circa 200.000 euro. E sicuramente oggi non ci saremmo trovati a gestire questo spinoso problema che, così come posto, arreca ulteriori danni oltre che alle finanze delle famiglie, all'immagine della città. Crediamo sia ben noto il fatto che con la raccolta bisettimanale alle 10 di ogni mattina la città era sgombera da sacchi e sacchetti di rifiuti. Oggi invece capita molto spesso che a mezzogiorno ci tocca assistere ancora ad una visione poco edificante, sacchi e sacchetti sparsi in alcune vie della città e non ancora raccolti dal gestore. In relazione a quanto detto, chiediamo quindi di voler in primo luogo approvare la nostra mozione riportando la frequenza di raccolta come in essa specificata. Chiediamo altresì di avviare con estrema urgenza una nuova gara d'appalto indirizzata a parità di servizio offerto al contenimento della spesa. Altri paesi lo hanno già fatto e crediamo che anche Lodivecchio lo possa fare. Grazie.
Grazie, consigliere Menin. Scusi, prima lascio la parola al vice sindaco. Ho capito bene. La produzione di rifiuti per una famiglia di 4 persone è 400 kg all'anno?
Di media 400 kg.
100 kg a persona all'anno?
No, non a persona, una famiglia di 4 persone, quindi orientativamente no, la media di 600 kg.
100 kg a persona all'anno, quindi vuol dire 805? No, qualche riserva. No, solo per capire l'unità di misura.
Dati con partigianato.
Ci manca, non ho un'informazione mia, la ringrazio. Prego, vice sindaco.
Sì, due cose io e poi, siccome ritengo importante che il consigliere delegato possa dare tutte le informazioni, continuerò a leggere l'intervento preparato da Ruggeri. Due cose rispetto a quanto diceva poc'anzi il consigliere Menin, che nel costo della TARI non c'è solo la raccolta rifiuti, c'è tutto ciò che concerne la pulizia, quindi anche il costo del personale, lo spazzamento delle strade, quindi non può dire che sono 100 euro e noi facciamo pagare 150, i 100 euro sono riferiti alla raccolta rifiuti. Poi c'è l'altro costo, quello degli operatori ecologici, eccetera, quindi quello è un dato non corretto. L'altra cosa che volevo dire, sempre rispetto al suo intervento, è che i sacchi che oggi si vedono dopo la raccolta, dopo che è passata la raccolta, è materiale non conforme, c'è l'indicazione di non raccoglierlo più, perché se noi lo raccogliamo la gente non imparerà mai a differenziarlo. Quello che fa specie è che la gente vede che non viene raccolto, viene messo il bollino di materiale non conforme, e invece di ritirarlo e metterlo fuori al momento giusto o comunque separarlo, lo lascia lì per una settimana. A questo punto abbiamo deciso di far partire le sanzioni, perché così effettivamente non si poteva andare avanti. L'altra cosa che volevo sottolineare è che non so per quale strano motivo, ma quello che oggi noi vediamo è che i sacchetti lasciati in giro non sono di secco, sono di umido. I sacchetti che vengono portati nei cestini, i cestini della carta straccia, diciamo, quelli posti per le vie del paese, sono sacchetti di umido, e sull'umido non c'è stata una riduzione, e sono stati mantenuti le due raccolte settimanali. Quindi c'è qualcosa che non funziona nei cittadini, nel senso che c'è veramente un grado di inciviltà che sta aumentando in modo esponenziale. Capirei se avessimo sotto i sacchetti il materiale il secco, potrei pensare c'è una grossa difficoltà nei cittadini. Ci sono i sacchetti dell'umido che non è stato toccato, quindi c'è qualcosa che non torna. E adesso velocemente, credo in 2 minuti e mezzo, vado avanti a leggere Abbiamo poi attivato il servizio di tutoraggio ambientale, che sta dando ottimi risultati in termini di informazione e di repressione. A questo proposito tengo a dirvi che i risultati evidenziati dai tutor di linea gestione sono a mio avviso alquanto preoccupanti. A distanza di 7 anni dall'introduzione della raccolta differenziata secco-umido, ancora moltissimi cittadini non svolgono correttamente la separazione dei rifiuti, con gravi ripercussioni sulla qualità del rifiuto conferito allo smaltimento e quindi sulla capacità di riciclaggio stessa. In particolare mi riferisco alla diffusa abitudine di alcuni di gettare i rifiuti umidi nel secco, un'operazione, ce lo dicono i controlli, davvero troppo diffusa. Questo deve farci accendere un campanello d'allarme rispetto alla disinvoltura e alla facilità con cui troppi concittadini si fanno beffe delle basilari regole di raccolta differenziata. I controlli in questo senso stanno dando risultati che mostrano la diffusione su larga scala di questo fenomeno all'interno della comunità. E di certo nulla di tutto ciò è legato alle nuove frequenze di raccolta introdotte a luglio, visto che per l'umido tutto è rimasto come prima. Per questo è molto scorretto confondere i cambiamenti nella frequenza di una parte dei servizi di igiene urbana con la pigrizia di alcuni o con i disservizi di linea gestione che pure ci sono stati. Proprio a questo proposito l'amministrazione invita sempre i cittadini a segnalare formalmente presso l'ufficio tecnico comunale eventuali manchevolezze nella raccolta. Il Comune ha la necessità di avere riscontri formali per poter avviare operazioni di segnalazione e contestazione ad opera del gestore del servizio, operazioni peraltro già avviate anche nel recente passato per alcuni casi che si sono verificati. Il Comune di Lodivecchio paga congruamente attraverso i soldi dei cittadini una cifra importante per l'espletamento del servizio e pretende che Linea Gestioni lo svolga al meglio. Se questo non viene fatto, la prima vittima è proprio il comune, unitamente al cittadino, a cui non viene ritirato il rifiuto.
Grazie, vice sindaco. Ci sono altri interventi? Assessore Fabiano, prego. Consigliere Menin, prego.
Volevo una precisazione a quanto detto dal vice sindaco. Nei dati, nella valutazione dei dati, abbiamo tenuto conto dei costi generali. Infatti la pulizia delle strade o l'ecocentro, che alla fine dell'anno bene o male il costo è uguale, corrisponde a un quinto del costo della raccolta differenziata e a un ventesimo di quanto incide invece sulla raccolta del secco umido, quindi i dati li abbiamo tenuti in considerazione. Sul fatto che lei dice che i sacchetti che vediamo in giro sono quelli non conformi, non è totalmente così, ce ne saranno anche di non conformi, ma dal momento che la plastica e la carta vengono raccolte ogni 15 giorni, il furgone o il camion che fa il giro non riesce a raccoglierli tutti in un solo passaggio, e quindi il giro deve essere fatto doppiamente, perché logicamente il carico che devono fare è doppio, quindi quello che riuscivano prima a fare entro le 10 del mattino ora non riescono più a farlo perché la quantità di rifiuti è doppia e devono fare il secondo giro. Questa è una precisazione che volevo fare.
Grazie consigliere Menin. Prego assessore Fabiano.
È anche farci riflettere come per la prima volta dopo 7 anni sia stato introdotto un servizio tanto importante di informazione e repressione. Ma dalle visioni dei report consegnati dagli operatori di Linea Gestione emerge in modo preoccupante che anche un altro tema che voglio condividere con voi e che vale la pena di essere raccolto unanimemente, ossia il tema dello spreco alimentare. Al di là è inoltre il problema di igiene urbana, rappresentato dalla presenza del rifiuto umido dentro i sacchi del secco, vi è infatti il problema dello spreco alimentare. Ho potuto vedere come pasta condita, pizza, panini, intere forme di pane vengano gettati senza ritegno nella pattumiera, quando a casa, ad esempio, non si è mai buttato via un solo fusillo. Com'è possibile tutto questo nel 2015? Com'è possibile che mentre mezzo mondo muore di fame l'altro mezzo mondo si permette di sprecare cibo in queste proporzioni? Io vi chiedo di riflettere su questo e di fare fronte comune per sensibilizzare la cittadinanza. Vorrei che da domani ci fosse un atteggiamento costruttivo da parte vostra su questo tema e non l'instillazione di nuovi allarmismi o ulteriori parzialità. E sempre nell'ottica di una visione globale del tema dei rifiuti, abbiamo poi realizzato un'opera attesa da anni dalla cittadinanza, mettendo in pratica fin da subito, cioè dal mese di ottobre, una quotidiana riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti conferiti nella piazzola di via Martin Luther King. Un risultato raggiunto sinergicamente con Linea Gestione e non senza difficoltà, ma che ci permette di guardare negli occhi i cittadini che pagano per vedere smaltiti i propri rifiuti e non quelli di altri, superando al tempo stesso delle difficoltà operative di non poco conto, che siamo stati in grado di aggirare grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. E nei prossimi mesi aggiungeremo un altro tassello alla riqualificazione della piazzola, rifacendo completamente la recinzione grazie ad un rifinanziamento regionale. Anche la chiusura del centro non si configura solamente come un risparmio, peraltro abbastanza modesto viste le importanti cifre di cui parliamo nel computo complessivo dell'igiene urbana, ma come la necessità di efficientare meno conferimenti non dovuti, migliore utilizzo della porta a porta. Questo, signori, per dirvi che se vogliamo parlare di rifiuti lo dobbiamo fare a tutto tondo e non per cavalcare un malcontento che è fisiologico nel momento in cui si mette mano ad abitudini consolidate. È naturale che vivendo e vivremo ancora un periodo di assestamento nella riorganizzazione dell'igiene urbana dopo anni di sostanziale mobilità ci sia la necessità per i cittadini di fare aggiustamenti alle proprie consuetudini e sopportare probabilmente anche qualche piccolo disagio. Ma questo si inserisce in un quadro più ampio, in cui ognuno deve fare la propria parte. Il Comune deve garantire un servizio ottimale e agire equamente dal punto di vista della tassazione, del controllo e della repressione.
L'azienda che svolge il servizio deve essere ligia e lavorare al meglio, con le giuste conseguenze in caso di inottemperanza a quanto contrattualmente previsto. I cittadini devono svolgere fino in fondo il proprio ruolo, versando il dovuto per il servizio, ma soprattutto seguendo correttamente le buone pratiche di civiltà, diventando essi stessi, ciascuno di noi, centro di diffusione di un civismo necessario, instaurando un processo positivo nella comunità. La classe dirigente, infine, e mi riferisco a tutto il Consiglio Comunale, deve operare culturalmente affinché sulle questioni di fondo non ci sia ambiguità e unitamente si possa esercitare una forte azione informativa e di coinvolgimento della cittadinanza.
Grazie, assessore Fabiano. Prego, ci sono altri interventi? Prego, consigliere Savini.
Sì, prima nell'intervento del consigliere Menin è stato richiesto come mai non è mai stata presa in considerazione la possibilità di cambiare gestore, solo che non abbiamo avuto nessuna risposta, diciamo. Non sapere se l'amministrazione ha avuto, o il signor sindaco.
Consigliere Mondello, prego.
No, perché devo sempre...
Aggiungo anche che paesi non limitrofi usano, lavorano con un'azienda che comunque lavora nel nostro comune, che è la cooperativa La Luna. Questi paesi risparmiano circa il 20-30% sulla raccolta a parità di servizio. Poi un'altra questione. I discorsi appena citati nella lettura sullo spreco di cibo, per carità, è giusto, ci stanno, però non so cosa c'entrano con il taglio della raccolta, dove i cittadini pagano il servizio al 100% ma non dato tale. Un'altra cosa, solo adesso ci chiedete di essere costruttivi e di non fare allarmismi, ma la minoranza, mi chiedo, non c'era quando voi stessi avete cambiato la modalità di raccolta? Perché non siamo stati interpellati prima? Ed è aumentata di molto dopo il cambio di gestione dei rifiuti. Grazie.
Grazie, consigliere Mondello. Altri interventi? No, ecco. No, scusa, il consigliere Ruggeri non ha più voce, quindi non possiamo dargli la parola.
No, niente, non posso parlare neanche io.
No, no, ascoltate. Nel senso che non si può cedere il proprio tempo.
Io in commissione l'avevo chiesto.
No, ma modello, basta, richiamo l'ordine, per favore. No, cortesemente. Ci tengo a precisare questo. Avete presentato una mozione. State formulando tutta una serie di altre domande in questa seduta. Forse questo può essere ovviamente una buona prassi di scambio democratico, di confronto, eccetera, però l'oggetto è contendere la mozione. E questo stiamo parlando. Per cui altri quesiti potranno essere a questo punto anche rivolti in altre occasioni. Ci saranno le risposte, ci mancherebbe altro. Ma visto che parliamo di questa mozione, io ci tengo a dire una cosa, che in sede di presentazione del bilancio, della proposta di bilancio 2015, l'argomento è stato affrontato. È stato affrontato perché rientrava in un contesto più ampio di un ragionamento di contenimento dei costi. Faccio una premessa per tutti. Io ho apprezzato moltissimo l'incontro che abbiamo fatto, propedeutico a questo consiglio. Noi siamo confrontati su alcuni temi, questo mi ha fatto molto piacere e io ho ribadito questa cosa, ma soprattutto ai nuovi consiglieri. Quando dico che in sede di consiglio comunale il tema delle scelte che abbiamo fatto di non andare a inasprire né i tributi né le tariffe, era collegato anche a una serie di scelte di ottimizzazione e di contenimento di costi, e non solo in materia dei rifiuti, in generale. Quindi questo è un segmento di un ragionamento più ampio. Quindi ci tengo molto a dirlo questo, perché ovviamente noi siamo in una situazione di forte criticità dove dobbiamo cercare di poter portare a casa il miglior servizio comunque, anche tenendo conto di alcuni sacrifici. L'abbiamo detto, l'abbiamo parlato, quindi non è vero che non se ne è parlato. Rientrava in un ragionamento più ampio questo. E quindi questo è importante dirlo. Poi, se quella formulazione di questa analisi era stata ritenuta sufficiente o meno, questo è un altro tema. Però ci tengo a dirlo. Come ci tengo a dirlo, e ho apprezzato il confronto che abbiamo fatto, che ci sono degli aspetti sui quali convergiamo completamente. E io l'ho detto questo.
prima di tutto la questione legata al discorso della piazzola ecologica. Io non vado qua a discutere sul fatto che qualcuno nel passato l'abbia proposto, non mi interessa, cioè prendo atto che c'era un'assolutamente attenzione su questo argomento, per quanto ci riguarda massima attenzione, abbiamo condiviso questa cosa assolutamente perché i benefici li vediamo di già. Chi va lì a guardare capisce che c'è qualcuno che adesso non può più entrare in quelle piazzole ecologiche, magari noi conterremo dei costi perché magari smaltiamo solamente i rifiuti prodotti dalla nostra comunità e non di quelli di altre. Ma questo mi sembra, caro, mi rivolgo soprattutto a Savini, no? Ma perché ne abbiamo parlato, ma ce l'avete anche voi, è un punto comunque che ci trova perfettamente, condividiamo, ecco, questa cosa. L'altro aspetto è quello del grado di incivilità. Io ho apprezzato molto che nella mozione abbiate sottolineato questo passaggio, perché è ineludibile. Cioè possiamo fare tutti gli sforzi che vogliamo, ma ha ragione l'assessore Alosi quando dice che dobbiamo fare azioni di carattere culturale. Diffondere la cultura, in questo caso, dell'educazione, del rispetto della nostra comunità, perché non c'è niente da fare. Abbiamo avuto, e non è che mi soddisfi il fatto di dire che non solo da noi, anche da altre parti succede, però c'è una diffusa presenza di rifiuti non conformi, non solo perché c'è l'etichetta, perché qualcuno volutamente li produce non conformi e li mette nei posti sbagliati. Non c'è dubbio su questo, siamo d'accordo. Se ricordate quando abbiamo fatto l'esempio un po' banale, paradossale, per far capire come le attenzioni, anche quelle piccole, possono essere utili alla comunità. I mozziconi si resta per terra, ne abbiamo parlato. Io ho fatto fare il calcolo di quanto ci mette un operatore ecologico a raccogliere tutti i mozziconi davanti ai bar e in altri luoghi, perché anziché buttarli nei cestini o nei contenitori, vengono buttati per terra. Qualcuno li tira su, ma è che spariscono su, non c'è la bacchetta magica. Qualcuno li va a pulire, quindi o c'è un contributo da parte degli agenti o qualcuno lo fa, è un esempio, no? Ma alla fine sono grandi numeri importanti per piccoli comportamenti quotidiani da parte dei cittadini. Pensate a quelli che hanno ancora meno attenzioni, pensate a quelli che fanno quello che ha detto il vice sindaco, ma che lo sappiamo tutti, che rendono più comodo buttare il sacchetto con tutto nel cestino dell'immondizia. È chiaro che noi dobbiamo agire su questo, ma siccome lo condividiamo questo percorso, questa analisi perlomeno, credo che ci sia veramente la possibilità di avere un'azione comune, soprattutto di ordine culturale, per far sì che ci sia una mitigazione di questo tipo di atteggiamento, che produce solamente, per quanto riguarda l'ambiente, io concordo con quello che diceva Menin, una situazione di inguardabilità di alcune situazioni, però sul discorso dei giri poi mi informerò perché non mi risulta se devo così, però l'ho ascoltata e verificherò. Ma anche per quanto riguarda il fatto proprio che vediamo, no? I nostri parchi, le nostre vie dove c'è una diffusa presenza di rifiuti abbandonati. E signori, i rifiuti lasciati per terra, i pacchetti delle sigarette, le lattine delle bibite, le bottiglie di birra, eccetera, eccetera, non ci vanno da soli per terra. Qualcuno ce li mette, qualcuno ce li lascia. E quindi questo è questione culturale, è questione di atteggiamento da parte dei cittadini, di rispetto della propria comunità. E su questo dobbiamo agire, culturalmente, ma anche di forma repressiva. Dobbiamo farlo, perché non c'è niente da fare. Il pacchetto di sigaretta non va per terra da solo. La bottiglia di birra che trovo il sabato mattina, domenica mattina in piazza, sulle panchine, non ci va da sola, qualcuno ce la lascia. E allora su queste cose dobbiamo agire, fare un grosso sforzo culturale, perché poi queste cose cosa sono alla fine? Costi elevati, che sostiene chi? La comunità, noi tutti, e anche su questo dobbiamo agire. Ma su questi punti sono certo che condividiamo l'azione, perché l'avete riportata nella mozione, ne abbiamo parlato, e per quanto mi riguarda sono soddisfatto del fatto che su queste cose agiremo in modo condiviso. Penso avessi dato 5 minuti, scusatemi, Però ecco, volevo dire che ho apprezzato quell'incontro che abbiamo fatto, anche perché, chiudo questo ragionamento dicendo che tutta l'impostazione che abbiamo fatto per il 2015 è stata rigorosa. Sul 2016 vediamo quelle che sono alcune criticità che sono emerse, che avete rappresentato, ma che abbiamo anche registrato, sul quale vediamo come si può ottimizzare senza però così intervenire su una struttura che invece è di ottimizzazione, che abbia rappresentato il consigliere Ruggeri e poi a seguire la chi ha letto la relazione. Però su qualche cosa non c'è dubbio che dobbiamo mettere a posto le cose, ne abbiamo parlato. L'incontro che stiamo facendo con Artem e che faremo, vediamo se c'è qualche spazio di manovra su alcuni temi. Il consigliere Ruggeri ha annunciato sul discorso dei pannolini qualcosa, sicuramente verrà proposto, e questo anche a luce del confronto che abbiamo avuto. Scusate, era solo per competenza di informazione, grazie. Se non ci sono altri interventi, io passo, guardo voi. Hai sempre su? No, dai, è vero, hai ragione. Se siamo d'accordo, io passerei a mettere in votazione la mozione che ho già letto, per cui la do per letta,
Com'è? C'è chi è favorevole? Allora, chi è favorevole? No, ecco, no, dicevo, non ci sono di... La mozione? Va votata la mozione? No? Sì, va votata, sì, assolutamente. Interpellanza no, la mozione sì. No, stavo rispondendo in diretta. Qui il regolamento mi preoccupa un po', eh. Allora, la do per letta. Le dichiarazioni di voto, se volete, potete farle, nel senso che altrimenti prendo atto di quello che è stato il dibattito, che mi sembra molto chiaro in merito. Chi è favorevole alla mozione presentata da Lista Civica Lo Sfuturo con oggetto mozione urgente, comunque in materia di raccolta rifiuti? 2, 3, 4, 5. Grazie. Chi è contrario? Grazie. Astenuti? Nessuno. La mozione non è stata approvata. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 12. Mozione presentata dal gruppo consigliare Vivere Lodi Vecchio ad oggetto promozione dei principi di pari opportunità e prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Vedana, presenti tu. Chiedo all'assessore. Forse, se volete, rileggo il titolo della mozione, che penso che meriti altrettanta attenzione a quanti altri argomenti sono stati affrontati. Credo sia una questione di rispetto nei confronti di questo Consiglio Comunale e di coloro che stanno sostenendo una causa così importante come quella che ho appena rappresentato. Chiedo all'assessore Losi di presentare la proposta.
Non nascondo che l'atteggiamento che ho constatato e che prevedevo non mi stupisce, perché proprio è tipico di un certo tipo di formazione anche culturale. Intanto leggo la mozione. Vorrei, a proposito del regolamento, fare una precisazione. Il proponente una mozione e chi illustra la proposta all'ordine del giorno non è tenuto ai 5 minuti, perché il regolamento dice che deve svolgerla in tempi contenuti.
La presentazione, in tempi contenuti,
quindi non è contingentata. È poi il dibattito che è stato contingentato. La mozione è promozione dei principi di pari opportunità e prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni. A seguito della pesante campagna su scala nazionale intentata attraverso allarmanti messaggi diffusi soprattutto attraverso i social network da alcune associazioni contro una fantomatica e inesistente ideologia del gender, si è creato un pesante allarmismo tra i genitori preoccupati per le modalità con cui vengono affrontate all'interno delle scuole le tematiche legate all'educazione, all'affettività e alla parità di diritti di tutti i cittadini. Dato che questa campagna, che è stata definita dalla stessa ministra Giannini una truffa culturale, ha già provocato l'approvazione in Regione Lombardia di una mozione che chiede il ritiro dalle scuole di libri e materiale che promuovono questa fantomatica teoria gender, vista la necessità di ripristinare la correttezza dell'informazione e dare il giusto rilievo ad una norma che ha tra i suoi intenti primari il contrasto al bullismo, alla violenza di genere e a ogni altro tipo di discriminazione, tra questa anche l'omofobica, visto che in questi messaggi si fa riferimento all'articolo 16,1 della legge 107/15, visto che l'articolo in questione recita il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità dei sessi, la prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni, e prosegue facendo specifico riferimento al decreto legge 14 agosto 2013 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, dove l'intento specifico degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 è il contrasto ai maltrattamenti, la violenza sessuale di genere e la violenza domestica, vista la circolare ministeriale del 15 settembre 2015 sull'articolo 1,16 della predetta legge 107-2015 che sottolinea l'esigenza di dare puntuale attuazione ai principi costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51, nonché a quanto previsto dal diritto europeo, visto quanto sancito dallo Statuto Comunale all'articolo 2, finalità, 5, promuove forme di sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne, ritenendo il tema di grande importanza per la crescita di una società civile basata sui sani principi costituzionali, il Consiglio Comunale, nel riaffermare con forza quando citato dall'articolo 3 della Costituzione italiana, tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali sociali, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana, manifesta con l'approvazione della presente mozione il sostegno a tutti coloro che nella scuola promuovono azioni e riflessioni volte a trasmettere conoscenze e consapevolezza rispetto a tali diritti. Questa è la mozione. Permettetemi un intervento, so che l'ora è tarda, ma mi pare che anche per essere coerenti col minuto di silenzio che abbiamo attuato all'inizio, ci possa essere qualche minuto di tempo da dedicare a questo argomento. Perché questa mozione? Vorrei fare un po' di cronistoria. Quando comincia la questione del gender? Tutto comincia un paio d'anni fa, mentre da più parti si comincia a parlare dell'importanza di educare i sentimenti e contrastare gli stereotipi di genere, anche per contrastare la violenza contro le donne e il bullismo, compreso quello omofobico, si comincia a creare la voce di una certa ideologia gender che vorrebbe negare la differenza uomo-donna. Poi, con i mesi, questa ideologia gender, che in realtà non esiste, viene arricchita di contenuti sempre più spaventosi, fino ad arrivare ad affermazioni secondo la quale la teoria del genere è un gigantesco complotto in cui le Nazioni Unite e l'Unione Europea tramano nell'ombra insieme alle lobby gay per legalizzare la pedofilia, somministrare ormoni ai bambini per farli diventare gay e se resistono all'inevitabile rinchiuderli in campo di rieducazione. Vi giuro che queste cose sono state scritte sui social network. Accanto a queste affermazioni demenziali se ne sono aggiunte altre che non menziono e che mi sento pure a disagio a commentare, talmente sono assurde e volgari, e che sono tra l'altro la dimostrazione migliore dell'importanza di fare educazione al genere per evitare che crescano adulti con tali menti contorte da inventare queste cose. Ci c'è invece il caso dell'asilo di Trieste, finito nella bufera per aver adottato il gioco del rispetto pari e dispari, un progetto educativo risalente al 2013 al quale il Comune di Trieste aveva aderito. Il gioco del rispetto, come spiegato nel sito e altrove, è fondamentalmente un kit didattico composto da una scatola di giochi al cui interno si trovano un racconto, delle schede e dei disegni di papà casalinghe, di mamme idrauliche, di papà calciatori e di mamme calciatrici. Il scopo del progetto sono sostanzialmente l'abbattimento di tutti quegli stereotipi sociali che imprigionano maschi e femmine in ruoli che non hanno nulla a che vedere con la loro natura. Per esempio si mette in discussione lo stereotipo per cui i padri devono essere dediti soltanto al lavoro e possono dedicare solo pochi minuti al giorno ai loro figli, così come le madri non siano in grado di ricoprire posizioni di responsabilità all'interno delle aziende. L'obiettivo è quindi quello di riequilibrare quella disparità tra uomo e donna che tanti danni sta oggi creando alla nostra società. Su questo gioco si è scatenato di tutto, a dimostrazione della profonda avversione al tentativo di un cambiamento culturale che vede al centro il rispetto reciproco e le pari opportunità, a dimostrazione inoltre della inqualificabile ignoranza di certa parte della nostra società. Detto questo, c'è qualcosa di vero nella teoria gender? Nella teoria gender non c'è nulla di vero. La parola gender fa riferimento a gender studies, anglosassoni, che studiano il significato, i significati socioculturali della sessualità e dell'identità di genere. Gender è la parola inglese per genere, inteso come genere sessuale. Da circa 30 anni la parola è associata appunto ai gender studies, che in Italia vengono chiamati studi di genere. Questi studi mirano a individuare e a spiegare i motivi per cui ad un dato genere, maschile o femminile, vengono attribuiti dei ruoli specifici non strettamente legati alle caratteristiche sessuali. Ad esempio perché le donne guadagnano meno degli uomini o perché certe professioni non sono solo maschili, eccetera. Questi studi non hanno mai prodotto una teoria unificata, ma sono un insieme di singole ricerche e modelli scientifici. Qualche anno fa, come coordinatrice del progetto Pari Opportunità della provincia di Lodi, ho promosso e attuato, lo direi, Pure Gender Budgeting, ovvero bilancio di genere, uno strumento di valutazione delle politiche pubbliche volto a rendere più trasparente ed equa la ripartizione delle spese. In pratica è un ripensamento complessivo della costruzione del bilancio che comporta innanzitutto un riesame della struttura di entrate e spese riclassificate valutando il loro diverso impatto su uomini e donne. Ora, perché si è sentito il bisogno di inventare e diffondere un allarme così degradante? L'obiettivo reale è contrastare ciò che fortunatamente sta cominciando a dare qualche frutto, e cioè educazione al genere o educazione alla differenza, che comprende anche l'educazione emotiva e sentimentale, la lotta al bullismo e agli stereotipi. In pratica non si vuole che si spieghi ai bambini e alle bambine che non esistono ruoli di genere prestabiliti, il che non vuol dire che un bambino può scegliere di diventare una bambina, ma semplicemente che un bambino può desiderare di fare il ballerino, una bambina la cacciatrice, che un papà può cambiare un pannolino o la mamma può riparare un rubinetto o andare a mangiare una pizza con le amiche, o che un bambino possa piangere senza essere considerato una femminuccia, o che una bimba può scegliere di non essere infastidita da un compagno di scuola troppo irruento. È da piccoli che si contrasta la violenza di genere, insegnando loro a rispettare se stessi e le proprie emozioni e gli altri. E questo a un certo genere di fanatismo religioso e fondamentalismo non sta bene. Non per niente a questa campagna volgare e diffamatoria hanno aderito anche frange islamiche ultra integraliste. Questa mozione vuole ripristinare la verità, vuole fare chiarezza e ribadire quanto già scritto nella Costituzione italiana, né più né meno. Abbiamo iniziato questo consiglio con un minuto di silenzio in memoria delle vittime della violenza sulle donne, ma non esiste solo il femminicidio e la violenza fisica, esiste anche una violenza brutale e subdola che nega diritti e imprigiona il genere femminile in gabbie fatte da pregiudizi e stereotipi che nulla hanno a che fare con i diritti naturali di ognuno di noi. Mi auguro che questo consiglio si dimostri coerente con quel momento di silenzio. Ho finito.
Grazie, Assessora Losi. Essendo una mozione, questa apre il dibattito. Prego, consiglieri, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Ruggeri.
Mi viene da pensare che nel momento in cui la società civile finalmente si sta sbloccando anche sul tema dei diritti civili, finalmente tema su cui l'Italia, io penso, è veramente indietro di moltissimo rispetto alla tanto declamata civiltà occidentale, ecco, in questo momento escono queste spinte inqualificabili che addirittura definiscono qualcosa che già nel nome vuole avere una prerogativa mostruosa, no? Il gender che si nomina, tutti lo nominano senza sapere poi cos'è, no? Il gender scritto con la G maiuscola
che ci richiama a chissà quale mostro. Quindi ecco, in verità io condivido parola per parola quello che ha detto l'assessore Alosi e sono dell'idea che piuttosto che l'oscurantismo sia sempre necessario entrare nei temi, nei problemi, dibatterli e confrontarsi, quindi anche nel caso di una educazione dei giovani e meno giovani alla diversità, alla pluralità sentimentale, in tutte le sue declinazioni, fattuale, eccetera, sia doveroso e necessario, tanto più che appunto viviamo in un'epoca dove l'intolleranza e gli intolleranti di tutte le risme vogliono sempre più imporsi sulla collettività, quindi per quanto mi riguarda è una mozione assolutamente meritevole di essere presentata e votata da questo Consiglio Comunale. Di certo c'è anche un peloso investimento politico da parte di qualcuno, secondo me, che lucra su questi temi delicati, insinuando appunto, come ha spiegato più nel dettaglio l'assessore Losi, instillando paure o pseudo paure basate poi sulla non conoscenza dei fatti e con una narrazione distorta di quello che invece è semplicemente appunto una diversità umana che è insita in tutti noi. Tutti noi abbiamo due occhi di colore diverso uno dall'altro, i polpastrelli hanno delle impronte digitali diverse una dall'altra, da individuo a individuo, e quindi anche lo spettro sentimentale di identificazione in un genere piuttosto che in un altro, con tutte le sfumature che ci sono, non esiste il bianco e il nero, o meglio, oltre al bianco e il nero esistono anche infinite sfumature, quindi è giusto che fin dalla gioventù, dalla fanciullezza vengano messi con gli opportuni mezzi e modi a conoscenza tutti gli individui di questa pluralità di condizioni e di sentimenti, e quindi si progetti oggi per costruire una società un pelo migliore dove nessuno sia discriminato domani.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? No. Guardo il capigruppo anche. Ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi, io passerei a mettere in votazione la mozione che è stata letta dal testo integrale della mozione, per cui per come è stato letto dall'assessora Loredana Rosi, mozione che ha per oggetto promozione dei principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie. La mozione è stata approvata. I lavori si sono conclusi, per cui ringrazio tutti della presenza. Buonanotte.